Bene, possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Se ci sono altri consiglieri fuori dall'aula. Bene, do la parola al segretario generale per la verifica del numero legale. Prego, dottoressa.
Buonasera. Regianini, Benuzzi, Barbieri, assente. Cavazza, assente. Vanzini, Cannoletta, Petrucci, assente. Ha cambiato posto Petrucci. Marrone, D'Italia, Franciosi, assente. Poggiampiero, Renzo, Bianconi, Silvestri, assente. Guarracino, Zanassi, Franchini, Bonini, Petazzoni, assente. Gidari, assente. Righini, assente. Leccese, assente. Sant'Unione, Carini, Girotti, assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bene, grazie dottoressa, numero legale verificato, possiamo iniziare, iniziamo subito con le comunicazioni. Questi sono i consiglieri che hanno giustificato la loro assenza al consiglio di questa sera. Allora, dicevo, questi sono i consiglieri che hanno comunicato la loro assenza, che sono i consiglieri Gidari, Leccese, Righini, Petazzoni, Cavazza, Silvestri e Petrucci. Ci sono comunicazioni da parte della Giunta. Assessore Bertoncelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo solo comunicare un ritardo in una risposta a un'interrogazione. Interrogazione consegnata dalla consigliera Sant'Unione della lista civica frazione Castelfranco su Villa Sorra. Ho qualche giorno di ritardo, nei prossimi giorni consegnerò la risposta. Grazie.
Bene, grazie Assessore Bertoncelli. Altre comunicazioni da parte della Giunta? No, da parte dei consiglieri. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente, comunico che sto ancora aspettando le risposte già sollecitate diverse volte dall'Assessore Gargano relativamente alle mappature e misure per le slot machine. Grazie.
Va bene, grazie consigliere Franchini. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Sant'Unione, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo sollecitare la risposta a due interrogazioni. Una è quella che ha già ricordato l'assessore Bertoncelli, quindi su Villa Sorra. Poi a me risulta senza risposta una interrogazione del 7 marzo 2018, protocollo 0011126, che ha ad oggetto censimento sul territorio comunale di Castelfranco Emilia delle abitazioni già edificate e non occupate, nonché delle aree non ancora edificate ma per le quali è già prevista la suscettività edificatoria. 7 marzo 2018, risposta scritta, ove non mi risulta aver avuto la risposta, quindi il tempo è più che decorso. Grazie.
Bene, grazie consigliere Sant'Unione. Altri? Bene, se non ci sono altre comunicazioni, passiamo al punto 2 all'ordine del giorno di questa sera, che è la convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia ed ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile Pubblico Regionale, per la concessione in uso gratuito del Teatro Comunale Dadà, la programmazione teatrale e la realizzazione di laboratori teatrali, stagioni teatrali 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. La parola per l'illustrazione al Vice Sindaco Cocchi Bonora, prego.
Grazie Presidente. Dunque proponiamo questa sera il rinnovo della convenzione fra il Comune di Castelfranco Emilia ed ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, per la programmazione teatrale, l'uso e la gestione del teatro comunale Dadà. Allora, Castelfranco Emilia è socio sostenitore di ERT dal 1998 e ERT, diciamo, in questi anni ha seguito una progressione di eccellenza e qualificazione, tanto che nel 2015 è stato riconosciuto come uno dei 7 teatri nazionali, uno dei soli 7 teatri nazionali, alla pari del Piccolo di Milano, dello Stabile di Torino, dello Stabile di Palermo e altri. Riteniamo che ERT sia effettivamente un circuito di straordinaria eccellenza, non solo di livello regionale, ma proprio anche ambisce a mantenersi all'interno di un circuito europeo, cioè mira a diventare, a essere teatro europeo anche nella partecipazione a progettazioni che sono sicuramente coinvolgenti paesi del nord Europa e altro. La programmazione di ERT si pone non solo come programmazione ma come progettazione, cioè ambisce, oltre a essere teatro europeo, anche a essere teatro senza mura, proprio teatro vicino ai territori, teatro in grado di esprimere proposte che sanno dialogare con i territori. Noi crediamo moltissimo in questa scelta, ci crediamo proprio e soprattutto ora, perché crediamo sia una scelta che ci aiuta nel cammino di crescita della nostra città a livello culturale, e intendiamo con questa scelta andare a riassumere anche quel passato di eccellenza che vedeva il teatro parlo degli anni 90 come un punto di riferimento caratteristico importante nella nostra regione, ma non solo, intendiamo anche utilizzare questo bene culturale proprio per la creazione e lo sviluppo di una nuova identità di territorio che sia così forte e sostanzioso da poter dialogare con le aree culturali vicine, che sono Modena e che sono Bologna, ma non solo, anche con aree culturali molto più vaste e molto più lontane. E un'altra motivazione forte, politicamente forte, per noi ci crediamo molto, ed è quella del Teatro Dadà come presidio, come luogo di presidio culturale nel nostro centro storico. Un centro storico che andremo a voler qualificare non solo per quello che riguarda la pavimentazione e le strutture, ma proprio anche nella sostanza come focus di identità e di aggregazione. Quindi un presidio insieme al museo che esiste nel nostro centro storico, insieme anche alla biblioteca. E a questi unirei anche il cinema, che attraverso convenzione abbiamo, diciamo, assemblato alla filiera proprio di promozione e di produzione di eventi culturali per la nostra città. Ecco, quindi punto critico, diciamo, di questa situazione è la manutenzione dello stabile, che sicuramente soffre da qualche anno proprio della necessità di interventi, ma anche su questi, diciamo, anche su questo, insomma, abbiamo più che una progettazione. Chiedo al sindaco se ci illustra gli ultimi eventi che sono, insomma, che sono avvenuti su questo tema.
Bene, grazie vice sindaco. Allora il sindaco vuole aggiungere qualcosa, prego.
Sì. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia, molto brevemente perché giusto ieri è arrivata la comunicazione da parte della Fondazione Cassa del Risparmio che ha reso disponibile la metà parte degli 86.000 euro per cui questo comune si è candidato per lavori da fare all'interno del Teatro Ladà e l'acquisizione di dotazioni strumentali e strutturali per gli spettacoli. Ovviamente questa è la prima parte degli interventi che vogliamo fare, che ovviamente può essere fatta in costanza di stagione teatrale, nel senso che sono lavori più che altro di fornitura e posa che non prevedono interruzione della stagione teatrale, mentre ci piacerebbe candidare e con la Fondazione e attraverso risorse proprie con spazio patto da chiedere fra ottobre e marzo di quest'altro anno, quindi o nella programmazione 18 in ulteriore assestamento o nella pianificazione 19 un intervento un po' più strutturale che riguardi anche la parte muraria esterna del teatro e il pezzo che riguarda camerini e vani accessori oltre che la sala, naturalmente per fare in modo che il teatro risulti ancora più accogliente e più adeguato a quelle che sono le proposte delle stagioni teatrali di qui a venire. Lo diceva prima il vice sindaco, ERT in particolare quest'anno ha sempre fatto un grande lavoro, ma nella programmazione di quest'anno devo dire che penso che si siano superati perché è veramente di straordinaria eccellenza e ci colloca nel panorama in particolare emiliano-romagnolo ma anche nazionale veramente a un livello importante. Grazie.
Bene, grazie sindaco. Possiamo iniziare con gli interventi. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Allora, dopo la commissione ci è chiaro che CERT può essere considerato un'eccellenza per quanto riguarda le attività teatrali, educative e culturali, la stessa cosa non si può certo dire per l'attenzione che vorremmo definire scarsa, che riserva gli immobili oggetto della sua attività e della concessione in uso della convenzione di cui andiamo a trattare. Come abbiamo evidenziato appunto in quell'occasione, si è potuto prendere atto del fatto che ci sono state inadempienze e carenze relativamente alla manutenzione ordinaria esterna dello stabile. Chiediamo pertanto in questa sede che venga urgentemente convocato un sopralluogo congiunto Comune-ERT per definire i costi necessari per sopperire alla mancata manutenzione ordinaria dello stabile, che ricordiamo è parte integrante degli accordi reciproci come d'articolo 4, comma D della Convenzione. In seguito al sopralluogo e alla contabilizzazione delle opere di manutenzione ordinaria necessarie e non effettuate, suggeriamo che l'amministrazione possa agire con le seguenti modalità. La prima, pretendere da ERT che provveda urgentemente al dovuto ripristino delle facciate e delle colonne ammalorate, richiedendo al fine lavori e comunque non oltre una data da stabilirsi preventivamente un'adeguata documentazione degli interventi eseguiti. Oppure, seconda soluzione, concordare con ERT che sia la stessa amministrazione a effettuare i lavori per poi addebitare i costi ad ERT. Terza istanza, rivedere a ribasso gli importi legati alla convenzione, richiedendo uno sconto per la convenzione da rinnovarsi, commisurato alla contabilizzazione delle opere da eseguirsi, come da verbale di sopralluogo congiunto. Anche in considerazione del fatto che è prevista da parte del Comune una prossima ristrutturazione che presumibilmente esenterà ERT da manutenzioni ordinarie esterne per i prossimi anni. Tutto questo perché siano rimediate alle carenze precedenti e per ottemperare agli accordi prima del prossimo rinnovo. Nel terzo caso suggerito, gli importi del risparmio potrebbero così essere impegnati per ulteriori attività culturali a favore della cittadinanza. Non avrebbe una logica, con tutto il bisogno di risorse in cui versano gli enti locali, lasciare migliaia di euro ad ERT anziché destinarle alla nostra collettività. E dopo aver terminato le nostre richieste e confidando in una risposta positiva da parte della Giunta e del Sindaco, non possiamo invece comunque che ribadire il nostro plauso, che abbiamo già comunicato in Commissione, all'Assessore Bonora, soprattutto per ciò che ha messo in campo per le attività teatrali scolastiche, che sono sempre state importanti occasioni, e saranno anche, per un percorso di crescita e condivisione riguardante la formazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. E così come vogliamo anche ringraziare la dirigente Bonettini, sempre molto precisa e attenta, per aver inserito la nostra proposta di modifica alla bozza di delibera. Per il momento mi fermo qua, grazie.
Bene, grazie consigliere Franchini. Chi mi chiede la parola? Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Guardate, noi siamo in Consiglio Comunale ormai da 9 anni passati, già decorsi, e quando ci siamo trovati a parlare dell'approvazione della convenzione tra il Comune di Castelfranco ed ERT abbiamo sempre votato a favore, riconoscendo il valore aggiunto che per questo territorio ha sempre avuto la programmazione teatrale, sia quella messa in campo da ERT, purtroppo negli anni passati, soprattutto ridotta per ragioni ovviamente diciamo di bilancio e quindi di copertura economica, sia anche diciamo l'attività culturale, teatrale, di eventi che veniva programmata all'interno degli spazi del Teatro Dadà nelle giornate che vengono appunto messe a disposizione del Comune e quindi delle associazioni del territorio. Continuiamo a riconoscere il valore importante per questo territorio che ha visto sicuramente implementare come dire, l'offerta culturale, mentre in passato in alcuni anni la programmazione teatrale era forse l'unica offerta culturale del territorio. Adesso, come dire, da questo punto di vista abbiamo visto sicuramente un'implementazione importante, lo vediamo negli ultimi anni quando l'abbiamo visto anche in sede di bilancio di previsione. E quindi dico questo perché riconosciamo il valore della programmazione teatrale e di questa convenzione e voteremo a favore. Però lasciatemi dire che il modo è un po' discutibile e in realtà quello che veniamo a fare questa sera in Consiglio Comunale, come lo posso chiamare, una mera formalità, non voglio usare dei termini più forti perché non mi piace usare termini farsa, però è sicuramente una formalità perché noi abbiamo già proprio questa sera al posto di ciascun consigliere la programmazione del Teatro Dadà per l'anno 2018-2019, affisso alle pubbliche bacheche sotto il comune, c'è già l'avviso da diversi giorni per presentare le domande, per poter utilizzare le giornate di disponibilità del Teatro Dadà per le associazioni del territorio. Io so che cosa è stato detto in commissione su questo, che bisogna programmare, che bisogna organizzarsi, dico però che questa sera si dà comunque per scontato che ovviamente questo atto passi, perché abbiamo già il programma fatto completo e quindi ovviamente si viene in Consiglio Comunale per una formalità di un qualcosa che però, come dire, si dà già per assodato, deciso, il Consiglio Comunale voterà, però mi pare francamente un voto formale, quasi, come dire, no, superato da delle decisioni già prese. Serve, bisogna che il Consiglio Comunale voti, ma è già stato deciso. Proprio questa sera, non abbiamo ancora votato la convenzione, il programma è già fatto, quindi siamo qui, riconosciamo il valore, voteremo a favore, però magari anche il modo, no, di organizzare la programmazione anche istituzionale degli step da fare potrebbe essere diverso e riconoscere al Consiglio Comunale, espressione dei cittadini, il valore e il ruolo che effettivamente deve avere, perché in questo modo noi siamo completamente esautorati da ogni funzione sostanziale.
Bene, grazie consigliere Santunione. Altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi chiudo il primo giro, la parola ritorna al sindaco. Allora sindaco, prego.
Grazie Presidente, due cose in realtà molto rapide. Rispetto alla manutenzione ordinaria,
come dire, registriamo l'istanza reiterata della consigliera Franchini e ERT dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria conseguente al normale deperimento d'uso, che, come dire, non pregiudica l'idea di lavorare a una manutenzione straordinaria da parte del Comune per il futuro, e quindi al dirigente dell'area che avrà in capo la convenzione da rinnovare, se il Consiglio tale riterrà la scelta stasera, l'onere di far rispettare la convenzione, quindi garantire la manutenzione ordinaria in capo ERT per il conseguente al normale deperimento d'uso. Per quello che riguarda la censura che la consigliera Santunione ha mosso, intanto vorrei ricordare al Consiglio che ERT ad oggi, fino al 31 luglio, è ancora il gestore concessionario convenzionato del nostro teatro. E la stagione teatrale ovviamente non la puoi programmare adesso per settembre. Tra l'altro, visti i titoli, ERT lavora con compagnie di un certo tipo, per cui ci lavora da mesi la direzione di ERT rispetto alla stagione teatrale, che non è solo quella del comune di Castelfranco Emilia, ma è Castelfranco Vignola, c'è il Bonci di Cesena, il comunale, lo Storchi di Modena e l'Arena del Sole di Bologna. Dentro queste dinamiche ERT ha, come dire, prefigurato che in funzione della proposta che la Giunta fa al Consiglio di andare a una nuova convenzione, di fatto un rinnovo, tra l'altro con un aumento di risorse per ERT, come dire, fiduciariamente ha lavorato rispetto alla stagione teatrale. È evidente che se il Consiglio ritiene la stagione teatrale a Castelfranco in quei termini non partirà, si dovrà trovare una soluzione alternativa, immagino io, dopo sulle scelte politiche che uno fa, no? E la Giunta ha proposto al Consiglio questo tipo di soluzione. Così come ha dato mandato al dirigente dell'area di pubblicare le manifestazioni di interesse, così che le associazioni del territorio siano in condizione sin da subito di prefigurare, di poter avere a disposizione delle serate al Teatro Dadà della città di Castelfranco Emilia, fatto salvo che se il Consiglio stasera delibera di votare contro, tutti gli atti procedimentali ed endoprocedimentali andranno caducati dal 1° di agosto, perché in realtà siamo ancora in convenzione con ERT fino al 31 di luglio e questo impianto convenzionale decorrerebbe dal 1° di agosto del 2018, quindi siamo manente convenzione. Grazie.
Bene, grazie. Iniziamo il secondo giro, vice sindaco Cocchi Bonora, prego.
Volevo aggiungere, ringrazio consigliere Franchini di aver accennato il tema del teatro ragazzi. Il teatro ragazzi a Castelfranco Emilia nel sistema ERT è diventato negli anni veramente una situazione così di eccellenza, proprio perché proporzionalmente è il teatro che ha il numero di adesioni e di presenze più alto per quello che riguarda il teatro ragazzi, che pur viene anche altrove proposto. Ricordo un numero per l'anno scolastico che abbiamo appena terminato, qualcosa come 5.600 presenze. Vengono anche laddove sia possibile, perché prima è chiaro che si accontenta la richiesta delle scuole locali, a partire dalle scuole di infanzia, quindi tutti gli ordini di scuola, a partire dalle scuole di infanzia, a volte c'è la possibilità anche di accogliere richieste di comuni limitrofi, per esempio molto spesso vengono anche le scuole di San Cesario, quindi abbiamo un numero di presenze, di repliche molto importante e dei ritorni molto favorevoli dalle nostre scuole. La giornata, il momento del teatro non è una giornata, un momento che da un punto di vista didattico si esaurisce in una mattina, ma che dà sempre, grazie alla competenza degli insegnanti, opportunità di sviluppare così delle unità didattiche importanti per tutta la classe.
Bene, grazie. Interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, molto brevemente, fatto salvo l'importanza che ha questa convenzione per la nostra comunità e per la valorizzazione di un bene pubblico destinato ad attività culturali, quindi sicuramente riteniamo positiva questo tipo di convenzione anche per i risultati raggiunti negli anni. Accogliamo favorevolmente le parole del Sindaco che ci assicura che comunque gli uffici tecnici o chi per lui seguirà il discorso della manutenzione ordinaria, che fortunatamente non ha ancora cagionato dei danni irreversibili, per cui sono sicuramente dei danni recuperabili. E quindi ci auguriamo che al più presto, all'interno della convenzione presente o già all'interno della nuova partente, vengano risolti questi problemi alla struttura, perché ricordiamo che, a carico di ERTO ovviamente, perché ricordiamo che è un bene pubblico che bisogna cercare di mantenere il meglio possibile, al netto degli investimenti strutturali di ristrutturazione straordinaria. Per questo noi voteremo a favore di questa convenzione, comunicando però che rimarremo comunque vigili e continueremo a controllare che questo bene venga mantenuto e venga mantenuto correttamente anche da un punto di vista delle manutenzioni ordinarie. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Altri interventi? Chiedo scusa, consigliere Vanzini, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche noi del Partito Democratico accogliamo con favore il rinnovo di questa convenzione con ERT, che come ricordo è stata rinnovata nel 2015 e questa convenzione nel 2018 è uguale in tutta la sua struttura, non cambia assolutamente nulla, quindi anche allora c'era la manutenzione ordinaria, il teatro così. L'unica novità che si riscontra in questa convenzione, una novità molto positiva, sono le giornate libere dove teatro dà giornate per le associazioni, per le scuole, per le realtà del territorio che da 35 passano a 40. Quindi questo è un incremento del contributo del Comune che è un investimento sulla cultura. Ricordava l'assessore anche in commissione che le giornate nel 2009 erano addirittura 25 e non tutte venivano utilizzate. Questo dimostra come la cittadinanza ha bisogno quindi di partecipare attivamente nel suo contesto sociale, non chiede di isolarsi ma chiede di uscire, di non chiudersi se stessa ma di comunicare e interagire con gli altri. Infatti le politiche culturali dell'amministrazione in questi anni sono state molto incentrate sull'identità e sulla rappresentazione di sé della città. E stiamo ottenendo appunto dei risultati molto positivi e come comune, come amministrazione puntiamo veramente nei nostri punti di forza che sono la biblioteca e il teatro. È un progetto politico forte e da questa premessa la stagione teatrale 2018-19 si apre con uno spettacolo di prosa che vediamo davanti ai nostri banchi, Guardati intorno. È stata una scelta non casuale, infatti è un invito con questo spettacolo di prosa, è un invito rivolto soprattutto a se stessi di guardare al di fuori delle nostre piccole comunità, ma di prendersi cura degli altri oltre a prendersi cura di se stesse. Naturalmente abbiamo guardato il calendario, il nuovo calendario teatrale, ricco di personaggi, di attori che compongono il nostro panorama, il panorama del teatro, quindi ancora una volta siamo pienamente favorevoli al rinnovo di questa convenzione. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi? Allora chiudiamo qua, la parola al Vice Sindaco per le conclusioni, prego.
Brevissima, Ringrazio il consigliere Vanzini per l'accenno. Difatti, non solo consideriamo la qualità dell'offerta ERT, ma consideriamo la nostra città, che è una città vivissima e che in questi ultimi anni si è proprio ulteriormente vivificata e ha preso coscienza di sé, anche se il lavoro è ancora molto lungo e impegnativo davanti a noi. Però ricordo che abbiamo compagnie teatrali che lavorano alacremente sul nostro territorio e che non solo lavorano, diciamo, per se stesse, ma si mettono sempre a disposizione anche della città e nella collaborazione per l'organizzazione di diversissimi eventi. E abbiamo una voglia, una volontà di rappresentare e rappresentarsi, insomma soprattutto volevo sottolineare per la nostra città la componente musica e spettacolo musicale, che non solo fa parte di un'offerta culturale ma è proprio uno degli elementi importanti, forse il più gettonato, diciamo così, da parte delle associazioni e dei soggetti che chiedono il teatro proprio per come un momento di aggregazione e di socialità, e non dimenticando che abbiamo anche le scuole del territorio che usufruiscono del teatro proprio per momenti importanti della loro attività didattica.
Bene, grazie Vice Sindaco. Allora a questo punto possiamo votare. Votiamo il punto numero 2 all'ordine del giorno di questa sera, che leggo: convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia ed ERT, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Stabile Pubblico Regionale, per la concessione in uso gratuito del Teatro Comunale Dadà, la programmazione teatrale e la realizzazione di laboratori teatrali, stagioni teatrali 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Chi è favorevole? Bene. Tutti favorevoli, 17 votanti, 17 voti favorevoli. Il Consiglio ha approvato all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Punto successivo è il punto numero 3 all'ordine del giorno. Quinta variante al piano operativo comunale, contro deduzioni e approvazioni. Per l'illustrazione la parola all'assessore Vigarani. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Si tratta del punto che abbiamo visto in commissione qualche settimana fa, un paio di settimane fa. E questa sera all'ordine del giorno si propone l'approvazione di una variante al piano operativo comunale, POC 5, in particolare la quinta variante, adottata alla fine del 2014. Se vi ricordate, per chi ha avuto la pazienza nella legge dei materiali, la variante 5 al POC si caratterizza per tre tematismi fondamentali: l'individuazione di ambiti o comunque di strutture idonee all'insediamento dell'attività di culto, l'uso U22, l'individuazione di aree di vincoli preordinati per le esproprie, che sappiamo essere una delle funzioni caratteristiche del piano operativo comunale, e un altro punto, un altro elemento puntuale, che è l'eliminazione di un vincolo preordinato all'esproprio su una delle stecche dell'ex casa dei lavoratori, che era appunto la metà non pubblica, quella che dà verso via Zanasi, verso i giardini pubblici. In particolare, per quanto riguarda le attività di culto, l'uso U22, se vi ricordate, avevamo una prima area che era l'oratorio di San Colombano, la seconda area che era un luogo destinato all'attività di culto per la religione islamica, un terzo luogo che era quello per le attività culturali legate alla religione sikh. Quest'area era una struttura che con la variante dual POC aveva già visto per una porzione di questa struttura la collocazione dell'uso U22, qua viene chiesto l'ampliamento nell'altra parte appunto di struttura. In questo caso parliamo di una struttura che c'è già. Per quanto riguarda invece l'area destinata appunto all'esproprio, stiamo parlando del vincolo preordinato all'esproprio che era stato collocato a suo tempo per la realizzazione poi futura dell'asse stradale che congiunge via della Tecnica a via Mossa Corona nella frazione di Piumazzo, sia nella zona produttiva in prossimità della NP70, quindi il congiungimento fra la NP70 e appunto la via Mossa Corona, e in questo caso appunto allora era stato posto un vincolo preordinato all'esproprio, che viene superato, nel senso che intanto è stato realizzato appunto approvato un PUA che aveva all'interno appunto la previsione di realizzazione dell'opera, che è già in fase di realizzazione. Restano alcune piccole parti dell'opera finale appunto, che sono all'interno della NP70, essendo appunto un nuovo ambito appunto per la parte produttiva. Per quanto riguarda i vari pareri, perché ovviamente ciò che si approva quando si approva una variante del piano operativo comunale è anche l'approvazione, il recepimento, l'approvazione dei pareri degli enti sovraordinati, in questo caso il consorzio di bonifica Borana, ARPA, ASL e la provincia di Modena, e in più andiamo ad approvare anche le contraddizioni delle osservazioni, che sono tre in particolare, e che abbiamo visto nel dettaglio durante la commissione. Niente, io mi fermo qua, poi ovviamente se c'è l'occasione, se c'è la richiesta, entro volentieri nel dettaglio di ogni singolo punto. Grazie mille, Presidente.
Bene, grazie Assessore. Possiamo iniziare la discussione. Chi mi chiede la parola? Nessuno mi chiede la parola su questo punto? Consigliere Giro Tisilotti, prego.
Grazie Presidente, forse saremmo il gruppo consigliare che dovrebbe dedurre per ultimo, ma vedendo la muina di tanti altri non abbiamo nessun timore a iniziare per prime come sempre. Vogliamo ricostruire l'iter che ci ha portato oggi in questo Consiglio Comunale, discutere e votare l'approvazione della quinta variante al POC. Il 23/12/2014, in sede di Consiglio Comunale, il PD approvava una proposta di delibera, appunto la quinta variante al POC, con cui si dava il via libera anche alla trasformazione di un ambito produttivo in luogo di insediamento di un centro culturale religioso islamico, ovvero una maxi moschea, di 900 metri quadri in pianta, con un ST di 4.183 metri quadri, al Venturina, ex via Buco. Durante il mio intervento, tra le altre recepimenti urbanistici che poi sono stati supportati meglio anche dalle osservazioni recepite dagli uffici, segnalavo di aver rinvenuto un blog sul quale in bella evidenza era già da tempo pubblicata l'iniziativa finalizzata alla raccolta di fondi per costruire una moschea a Castelfranco Emilia. Di contro, dalla documentazione poi esaminata, era emerso che un privato, non già l'Associazione Culturale Islamica, aveva presentato la domanda per ottenere questa variante urbanistica a febbraio-marzo 2014. Appariva quindi strano, lo dissi allora, lo ridico oggi, che la predetta raccolta fondi fosse stata avviata almeno un anno prima. Veggenti o sicuri dell'esito positivo della sua richiesta? Naturalmente il PD, soprattutto in campagna elettorale, vedremo nella prossima, elezioni comunali e regionali, si era ben guardato dal divulgare la notizia che di fatto era stata resa pubblica da me, dalla Lega, il successivo giorno, 24/12/2014. Il 29/12/14 veniva accertato che il blog sul quale era stata avviata la raccolta fondi era stato bloccato e oscurato. Tali circostanze, con particolare riferimento ai fondi eventualmente raccolti e alla loro provenienza e distribuzione, fu oggetto di nostra denuncia all'autorità giudiziaria e di interrogazione presentata a gennaio 2015, dove si chiedeva se non era ritenuto opportuno consultare i cittadini in merito a questo insediamento. Il 10/1/2015 il nostro gruppo consigliare e il gruppo della Lega e la Lega avviavano una democratica raccolta di pareri favorevoli o contrari alla realizzazione di una moschea, centro culturale religioso islamica Castelfranco Emilia, mediante banchetti informativi. Il 13/1/2015, in occasione di uno di detti banchetti, guardo qualcuna delle persone che era con me quella mattina, fortunatamente solo verbalmente fu aggredito. da decine di cittadini stranieri di chiara fede islamica, alcuni dei quali ci minacciarono pesantemente sia noi che la città di Castelfranco Emilia. Ovviamente il fatto fu reso noto non certo da noi alle cronache, ma fu da me sicuramente denunciato e notiziato alle autorità giudiziarie con grande interesse. Pertanto l'iniziativa avviata comunque proseguì ancora più fortemente incrementata, grazie soprattutto ai tanti cittadini resisi disponibili a collaborare. Il 6 luglio 2015 lo scrivente gruppo presentava un'altra interrogazione in cui si chiedeva in sintesi se chiunque, persona fisica, poteva chiedere di insediare un luogo di culto, se in merito alla quinta variante del POC fossero state interpellate le forze di polizia per acquisire il loro parere preventivo, magari anche non vincolante, soprattutto per sapere se la moschea era da considerare quale edificio o impianto di pubblico interesse, e ritorniamo alla fase urbanistica. Il 24/3/2015 l'assessore Vigarani confermava la correttezza dell'iter urbanistico e quindi l'intenzione della Giunta di portare avanti le previsioni da poco. Il marzo 2015 il nostro gruppo presentò un'altra interrogazione per chiedere al sindaco di rettificare quanto dichiarato sul periodico comunale, ovvero che a richiedere di insediare il luogo di culto moschea era stata l'associazione islamica, mentre in realtà erano stati i privati cittadini proprietari del terreno al Venturina. Il 27/3/2015 lo scrivente gruppo presentava le sue osservazioni urbanistiche alla quinta variante al POC, chiedendo di escludere dal POC 5 l'individuazione di ambiti ed edifici idonei alle attività di culto, con riferimento al subambito 31.2, evidenziando in particolare a. Le previsioni del POC non sono conformi con le previsioni del PSC, in particolare la scheda d'ambito 31 impone altre previsioni dotazionali rispetto a quella indicata. B. La programmazione delle dotazioni territoriali deve essere di carattere generale, pertanto vanno individuate aree idonee all'uso del culto all'interno degli ambiti per dotazioni di un subordine, ambiti di nuovo insediamento e riqualificazione. C. Nel caso di interesse privato non riconducibile ad una previsione collettiva, come il caso in questione, non è previsto in ambito produttivo l'insediamento di usi diversi da quelli proposti dall'articolo 68 del PSC. Il 23/10/2015 il nostro gruppo presentò una proposta di mozione supportata da raccolta di oltre 2.300 firme di cittadini per invitare il sindaco a consultare i cittadini in merito all'insediamento di una moschea. Per invitarla a chiedere il parere preventivo, ancorché non vincolante, le forze di polizia, a sospendere l'iter della quinta variata al POC. Detta mozione fu discussa nel Consiglio Comunale del 26/11/2015, bocciata dal PD, dal Movimento 5 Stelle. La lista civica Frazione Castelfranco addirittura non partecipò al voto. Il 15/12/2015 il Comitato Liberi di Scegliere presentò la sua proposta di referendum per chiedere ai cittadini se fossero meno favorevoli alla quinta variante al POC, richiesta poi bocciata nel febbraio 2016 dal Comitato dei Garanti, sicuramente non proprio garanti. Il 16/12/2015 la provincia di Modena esprime il suo parere in merito alla quinta variante al POC, recependo implicitamente le stesse osservazioni, ma implicitamente, mosse dalla Lega il 27/3/2015. Il 5/8/2016 il nostro gruppo presentava l'ennesima interrogazione chiedendo al sindaco se alla luce di fatti noti di cronaca di quel periodo non riteneva opportuno e sensato bloccare l'iter della quinta variante al POP. Questa interrogazione fu riscontrata l'8 novembre 2016. L'assessore Vigarani la firma e ci dice che forse era ancora ignaro delle nostre osservazioni al POC del 27/3/2005, poi sposate o comunque sostenute in buona misura anche dalla provincia. Ci dice che nella fase di acquisizione dei pareri degli enti competenti non sono state evidenziate controindicazioni di natura tecnica e o ambientali, tali da rimettere in discussione la variante adottata. Per tale motivazione appare difficilmente sostenibile dal punto di vista tecnico la possibilità di rivedere, annullare la variante nella versione adottata, considerato che non sussistono motivazioni fondate tali da poter contrastare il legittimo affidamento che a vario titolo si è instaurato con l'adozione della stessa. Sembra che oggi sia cambiato il mondo. Oggi, contrariamente a quanto affermato dall'assessore Vigarani, ci dite che le nostre osservazioni, implicitamente, erano valide e da recepire E così si propone di stralciare dal POC 5 la previsione relativa alla possibilità di insediare l'USU 22, ovvero la Maxi Moschea, all'interno del subambito 31.2 APC.B, demandandola ad un'eventuale futura variante specifica agli strumenti urbanistici comunali. Tale scelta imposta, anzi spintanea, come amo dire, non può che farci piacere e non può che essere considerata una nostra vittoria sia in chiave tecnica che in chiave politica. E quando dico nostra, intendo riferirmi oltre al nostro gruppo, oltre al lavoro, oltre al supporto tecnico, oltre al lavoro istituzionale e alla competenza insita, soprattutto ai tanti cittadini che hanno sostenuto le nostre iniziative e che vogliamo rassicurare dicendo loro che continueremo a vigilare affinché ciò che è uscito dalla porta non rientri dalla finestra. Quanto poi la previsione della... Presidente, se ho ancora tempo, continuo? Allora mi fermo. Grazie.
Bene, grazie consigliere Cirotti Zilotti. Altri interventi? Bene, se nessuno interviene io chiudo il primo giro. Bene, chiudiamo il primo giro, la parola torna all'assessore Di Garani, prego.
Solo magari per dare un contributo al, magari così, insomma, al futuro giro, insomma, al giro successivo. Cioè, noi questa sera andiamo a attuare lo stralcio dell'uso U22 per un motivo tecnico molto semplice, nel senso che gli attuatori hanno chiesto alla Giunta di poter presentare un PUA, autorizzazione data, ovviamente essendoci uno strumento che era appunto il POC 5, adottato, gli si è chiesto di, gli sono stati dati 6 mesi di tempo per la presentazione di un PUA che fosse in linea, che fosse all'interno dell'alveo comunque del POC 5 adottato, sono scaduti i tempi, fine. Cioè, questa è la vittoria complessiva in sostanza, cioè finiti i tempi, tutto qua. Domani mattina riparte, ci può essere un iter urbanistico nuovo, fine, cioè finito questo. Tutto qua, quindi spero che questo possa essere un contributo ovviamente per la discussione, magari per il secondo punto. L'uso U22 è un uso che tramite un nostro articolo di RUE, nella variazione del RUE e tramite l'inserimento a POC, è un uso che ribadiamo, che usiamo anche negli altri casi, nel caso dell'oratorio di San Colombano e nel caso anche della struttura SIC, quindi ovviamente il percorso è un percorso assolutamente lineare, quindi bene tutto, però ovviamente i percorsi urbanistici e le strade sono ancora tutte aperte. Grazie mille.
Bene, grazie Assessore Di Garani. Iniziamo il secondo giro, un intervento per gruppo da 5 minuti. Chi mi chiede la parola? Immagino. Nessuno mi chiede la parola? Bene, se nessuno mi chiede la... Ah, ok. Consigliere Girotti Zilotti, prego.
Ho avuto un periodo prolungato di assenza dal Consiglio, ma vedo che i lupi qui non perdono l'indizio, ma noi non abbiamo nessun problema ad andare avanti. E anche, essendo un solo consigliere, non poter più replicare alle sicure orecchie aperte che faranno oggetto del loro intervento gli altri gruppi consigliari, non c'è problema. Siamo molto determinati, abbiamo le idee chiare. Proseguo il primo intervento. Riguardo alle altre previsioni della quinta variante al POC, vogliamo evidenziare in particolare sull'ambito 70 ANP di Piumasso, ove andate a prevedere quella che è con un percorso di tangenziale che unisce la via Mossa Corona con la via per San Cesario, con un percorso arzigogolato, completamente diverso da quello più lineare, che dovrebbe essere di logica e peraltro anche previsto dal PSC, più corto, quindi meno impattante. Parlate poi di tangenziale, che come noto dovrebbe essere una strada a scorrimento veloce per permettere il transito degli autoveicoli senza dover entrare in contatto diretto con la circolazione urbana. Con il tracciato che ci proponete si va ad intasare la circolazione urbana. Peraltro prevedete di mantenere il vincolo preordinato che deriva dal POC 2, che è in scadenza nel marzo-ottobre 2019, in questo momento potrei sbagliarmi, marzo 2019, quindi molto imminente. E a tal proposito vorrei chiedervi, quando pensate di attuare l'esproprio e realizzare i lavori, ci sono meno le richieste di attuazione da parte dei terzi per quell'ambito? Già però aggiungo che nella manifestazione di avviso pubblico del 3 luglio 2018, le manifestazioni di interesse relative al PSC e attraverso gli accordi operativi, parlate solo di attuazione di interventi di riorganizzazione della viabilità stradale di rilevanza strutturale del capoluogo e di Pioppa e non anche di Piemazzo. Avevo chiesto verifiche, non ho avuto risposte sull'ampliamento del culto SIC, perché mi fu segnalato poco tempo dopo, il 23/12/2014, che probabilmente stavano procedendo a fare i lavori. Lascio nuovamente alla Giunta e al Sindaco e agli assessori competenti comunque la richiesta. Abbiamo fatto la richiesta di U22, ci avete dato l'elenco, abbiamo visto chi ha rinunciato o meno. Abbiamo anche chiesto se vi sono ulteriori richieste di insedimenti di U29, perché come detto quello che è uscito da una porta non vorremmo rientrasse da una finestra. Ci è stato risposto che dopo una verifica degli uffici non risultano richieste al momento sul territorio. Beh, guardi, assessore Vigarani, io capisco che qui vogliate tutti far finta di nulla, ma qui c'è una moschea che è stata bloccata dall'azione istituzionale, dall'azione politica, dalla competenza tecnica del gruppo consigliare della Lega di Castelfranco Emilia, ma soprattutto che è stata sostenuta da migliaia di cittadini. Voi qui non lo volete dire, ma sapete benissimo le mail che vi arrivavano e quello che vi chiedevano i cittadini, tant'è vero che vedremo se nell'imminente campagna elettorale ognuno nel proprio programma elettorale vorrà chiaramente dire alla gente quello che fa e quello che pensa in merito a future richieste o istanze del genere. Nelle controdeduzioni tecniche è scritto che si propone di accogliere la nostra osservazione, poi si parla, capisco che non lo vogliate dire, insomma la Lega ha avuto ragione al 100%. Ha avuto ragione talmente tanto che implicitamente non ce la volete dare, ma ce la prendiamo tutta, perché è una ragione evidente, perché era un POC che era un papocchio, perché, come detto, non c'erano le previsioni del PSC, guardate a caso, è proprio il primo punto che rileva anche la stessa provincia. O siamo così bravi noi, anche a oltre i vostri uffici tecnici e la vostra esperienza politica amministrativa, o forse volevate davvero a tutti i costi concedere qualcosa a qualcuno, anche quando questo qualcosa, anche nelle previsioni urbanistiche, non stava né in cielo né in terra. Lo dissi allora e lo ridico adesso. Per quanti cittadini che vanno a chiedere una variante urbanistica in un PUA avreste fatto o verrebbe dato un seguito tale fino a portarli in un consiglio comunale per una variante di trasformazione da produttivo a luogo di culto. Quindi ribadiamo le nostre osservazioni del SON del 27/3/2015. Ci fa piacere che anche la provincia che le aveva viste e recepite, perché le spose, le abbraccia e le porta avanti ancora di più e vi obbliga a recepirle. Quando un assessore ci dice che a novembre 2016 va tutto bene, tecnicamente non c'è nulla da eccepire, oggi venite in consiglio comunale a dirci perché l'attuatore che non presenta un PUA, beh, beati voi, ci penseremo noi a spiegare alla gente la realtà di questa vicenda. Detto questo, io spero di ricevere le risposte per la tangenzialina di Piemazzo, spero che ci sia un soggetto attuatore, ma ne conosciamo le difficoltà. So anche che nonostante sicuramente non incontri le nostre previsioni positive, quello che noi progetteremo al governo di questa città, potremo sicuramente cambiarlo. È talmente grande ed evidente la vittoria che ha ottenuto la Lega in questo comune, su questa amministrazione e non solo su questa amministrazione supportata dai cittadini, che il nostro voto non potrà essere che piacevolmente favorevole.
Bene, grazie. Consigliere Girotti Zirotti, altri interventi? consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Allora, prima di tutto un passaggio sugli interventi che mi hanno preceduto, perché nel corso del primo intervento la consigliera Girotti ha fatto tutto un riassunto del percorso di questo POC5, direi in maniera anche piuttosto dettagliata e precisa. Peccato che dentro ci siano anche delle, chiamiamole, inesattezze, per essere buoni. Allora, bisogna dargli conto che sicuramente le osservazioni che lei ha presentato, le osservazioni tecniche riferite al POC PSC RUE, erano sicuramente corrette. Tant'è che sono considerazioni molto simili che aveva fatto anche la provincia all'interno del suo parere. Detto questo, però, ci sono i cittadini, glielo dico, queste osservazioni non bloccano assolutamente l'iter del POC, assolutamente, perché tant'è che se questo POC fosse dovuto andare avanti, bastava in fase di approvazione come stasera trasformarlo in POC con valore di PUA, aggiungere una scheda di PUA con le prescrizioni richieste da tutti gli enti, compresa la provincia, aggiungere solo in quella scheda e solo per quel piccolo terreno l'U22 e il POC poteva tranquillamente andare avanti, quindi non è stato bloccato dall'azione politica della Lega, come ho sentito dire, ma proprio no. Il POC non è andato avanti semplicemente, come ha detto giustamente l'assessore Vigarani, con cui spesso sono in disaccordo, ma qui sono assolutamente d'accordo, non è semplicemente andato avanti perché i soggetti attuatori non hanno presentato PUA entro 180 giorni, fine. Non c'è stata nessuna azione politica, nessuna vittoria della Lega, non è andata avanti semplicemente perché chi voleva attuare quell'ambito non ha più voluto attuarlo. Poi, da nostre informazioni, sappiamo che ovviamente dietro al privato che ha richiesto questa modifica di POC c'era probabilmente, molto probabilmente, un accordo con la comunità islamica che richiedeva un'area su cui andare a realizzare il loro centro, e dalle nostre informazioni ci risulta che sia la comunità stessa che abbia rinunciato a questa idea, per cui non è andata avanti la cosa, ma sicuramente non è andata avanti non per la battaglia politica della Lega, per i cittadini che l'hanno supportato, tutte queste cose, proprio no. Altra cosa, la mozione che aveva presentato la Lega, a cui noi votammo contro, sì, votammo contro perché bisogna dirlo ai cittadini, la mozione non era sulla moschea, era su tutti i luoghi di culto, compreso il mio del Dio Sole, che lei voleva che per costruire a casa mia un tempio del Dio Sole io facessi un referendum davanti a tutti i cittadini. Bisogna dirlo ai cittadini però, perché non si può presentare una mozione che è incostituzionale, lei lo sapeva, infatti l'ha presentata su tutti i luoghi di culto, non solo sulla moschea, e bisogna dirlo, ed è per questo che noi abbiamo votato contro, tant'è che noi l'altra volta votammo contro all'adozione di questa variante di POC. Ma passiamo alla parte vera e propria, diciamo, urbanistica. Anche in questa sede, come ribadimmo la nostra contrarietà l'altra volta quando si votò per l'adozione, ribadiamo anche qui tutte le nostre perplessità a questo tipo di realizzazione, ma da un punto di vista ambientale, urbanistico, e continuiamo a ribadire la nostra contrarietà a realizzazioni, cementificazioni in quell'ambito che ad oggi è terreno fertile, è terreno agricolo, tra l'altro è anche un terreno anche piuttosto delicato, perché anche nelle osservazioni c'è scritto che ci sono forti, già in tutto l'ambito ci sono forti impermeabilizzazioni e l'assenza di spazi verdi. In più ci sono criticità anche idrauliche date da dei fontanili in quell'ambito che avrebbero potuto provocare anche, diciamo, uno squilibrio ambientale. In più ribadiamo che per noi il terreno agricolo deve rimanere agricolo, continuiamo a sempre a mantenere la nostra linea, e per nuove edificazioni, al posto di nuove edificazioni, si possono cercare soluzioni alternative che possono essere il riutilizzo, la riqualificazione di terreno purtroppo ormai già urbanizzato. Quindi non possiamo che essere favorevoli al fatto che venga stralciato l'U22, che non si proceda con un'ulteriore cementificazione. Sappiamo che, vado a chiudere, sappiamo che la programmazione per quell'ambito rimane, ma sappiamo anche che presto andrà a decadere nell'ottica del periodo di transizione verso l'approvazione del nuovo PUG. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Altri? Consigliere Marrone, prego.
Oh, grazie Presidente. Mi allaccio al discorso del collega Bonini per, non ripeto le stesse cose, ma la prima parte del suo intervento è largamente condivisibile, ha spiegato delle motivazioni che sono condivisibili. Sappiamo, intanto una precisazione, a Castelfranco Emilia non si sarebbe costruita nessuna moschea, si sarebbe costruito un centro culturale islamico, che è una cosa diversa da una moschea, anche a livello normativo, sono due cose diverse, quindi questa imprecisazione è giusto chiarirla. È chiaro, risulta chiaro, che una moschea è più spendibile politicamente, perché fa più paura che di un centro culturale islamico. Quindi questa è la prima precisazione che devo fare, perché è chiaramente uno dei pochi strumenti che la Lega Nord in questo Consiglio Comunale ha, e che anche a livello nazionale sta avendo, è quella di suscitare paure verso le comunità straniere. Faccio un esempio, il Tempio Sikh si raddoppia gli spazi, però la comunità Sikh non è spendibile politicamente qui a Castelfranco Emilia, tant'è vero che non c'è nessun tipo di chiamiamolo così, accanimento. Invece la cultura islamica è politicamente spendibile. Io voglio fare soltanto una piccola conclusione politica, che è questa. Questa amministrazione ha dimostrato di mantenere aperte tutte le strade per la tutela del diritto della libertà religiosa per tutti i cittadini castelfranchesi e di coordinare questo importante processo con gli strumenti che un'amministrazione comunale ha a disposizione. Ricordo a tutti l'articolo 19 della nostra Costituzione italiana, che dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Per noi consiglieri del Partito Democratico, la Costituzione ha garantito a tutti gli individui la piena libertà di avere le proprie opinioni in materia religiosa, di professare una religione e di diffonderla, e a tutti i fedeli la piena libertà di culto. Per noi la libertà religiosa deve essere ritenuta un diritto universale che compete sia alle singole persone che ai gruppi sociali. Per noi consiglieri del Partito Democratico di Castelfranco Emilia, la libertà religiosa è un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. Per noi il compito dello Stato italiano, ed in questo caso delle singole amministrazioni comunali, è quello di rimuovere qualsiasi ostacolo che ne impedisce la piena realizzazione. La religione può essere un ottimo vettore per integrazione sociale delle nuove comunità, come i Sikh fanno qui a Castelfranco Emilia e la stessa comunità islamica, perché partecipano attivamente alla vita sociale di questo comune, e quando in questo comune o in altre zone della nostra Italia si sono manifestate delle situazioni di criticità come terremoti, le due comunità si sono messe a servizio di quelle comunità lì, facendo raccolte fondi come hanno fatto tantissimi altri cittadini di Castelfranco Emilia. Per questo la sua mozione noi votammo contro. Il voto del Partito Democratico è favorevole. Grazie.
Bene, grazie consigliere Marroni. Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. Quando si parlò dell'adozione del POC 5, e l'ha ricordato la consigliera Zirotti, era il 23 dicembre del 2014, il nostro gruppo espresse fin da subito una posizione dubbia rispetto ai contenuti urbanistici di questo documento, perché, dobbiamo dircelo, è un piano operativo comunale, quindi è un documento di pianificazione urbanistica, nel quale questo stesso Consiglio Comunale, a partire anche da delle sollecitazioni che vennero dal comitato liberi di scegliere, lo dico perché fu così, decise di inserire una previsione in base alla quale l'uso U22, cioè l'uso che individua degli ambiti o degli edifici per attività di culto, qualunque, deve passare attraverso un piano urbanistico. Qual è il POC? Proprio per andare a individuare le caratteristiche anche di dotazioni territoriali, piuttosto che di condizioni di sostenibilità urbanistiche più in generale rispetto al contesto dell'inserimento. E quindi questo è uno dei due contenuti che fin dal momento dell'adozione aveva questo piano operativo comunale, con l'individuazione di ambiti o edifici idonei all'insediamento di attività di culto. Noi ci astenemmo perché chiaramente ci sono ovviamente delle tematiche molto complesse quando si parla di attività di culto, ma ci astenemmo perché comunque ritenevamo che ci fossero tutta una serie di criticità all'interno di questo piano operativo comunale che non venivano bene chiarite e risolte, rispetto al fatto che, ricordiamoci che qui, oltre alla questione dell'insediamento del centro culturale islamico, resta anche l'ampliamento di un altro luogo di culto, sempre alla Venturina, sempre all'interno dello stesso comparto, sempre all'interno di un ambito territoriale che è a vocazione produttiva, artigianale. Era commerciale, adesso c'è stato, come dire, qualche problema in quel comparto, però che aveva questa vocazione, e quindi ci interrogavamo e interrogavamo anche gli uffici sulla compatibilità anche dei luoghi individuati tra appunto attività produttive, commerciali, eccetera, e una serie di usi che erano evidentemente fuori contesto, perché l'uso di attività di culto è abbastanza fuori contesto rispetto a dei comparti da sempre destinati a delle attività produttive. Ci chiedevamo allora anche se dal punto di vista, diciamo, di sostenibilità, di dotazioni, quelli erano dei luoghi adeguati. Sulla questione dell'uso 22, sull'ambito famoso 31.2, cioè l'ambito in cui doveva essere insediato il centro culturale islamico, sono state presentate delle osservazioni dal gruppo consigliare della Lega, è intervenuta anche la provincia e ha detto effettivamente una cosa assolutamente condivisibile: non si può inserire quell'uso all'interno di un ambito molto più ampio, ed è necessario sostanzialmente presentare un piano che coinvolga tutto quell'ambito, attraverso il quale è possibile poi valutare le condizioni di sostenibilità di quell'intervento. Non è stato fatto, e molto correttamente, come peraltro deve essere, si chiama riserva urbanistica, così l'ha chiamata la provincia, quell'uso viene stralciato. Quando si vanno ad attuare degli ambiti, che sia per un uso o per un altro, devono rientrare all'interno di previsioni di PSC, e non è che ognuno può andare ad attuare il suo pezzettino, il suo angolino, perché facciamo parte tutti di un contesto complessivo e di un territorio. Ed effettivamente quei dubbi che noi avevamo rispetto alle dotazioni territoriali e alla sostenibilità sono stati in un qualche modo condivisi dalla provincia, che dice dovete presentare un PUA e lo dovete presentare su tutto l'ambito, perché bisogna andarlo a inserire in un contesto più generale. Non è stato fatto. Ricordo che restano comunque le stesse perplessità con riferimento all'ampliamento del tempio Sikh, che viene raddoppiato come dimensioni. Poi leggiamo negli atti che probabilmente il raddoppio delle dimensioni non comporterà un raddoppio dei fruitori, perché viene in realtà realizzato un refettorio e degli spazi comuni. Allora, io vorrei sapere pure io quello che è stato chiesto in commissione, cioè se sono già stati fatti dei lavori.
Consigliere, richiamo.
Vado a concludere. Sì, sono andata a verificare, non ho visto nessun cartello, però ricordo che vengono raddoppiati gli spazi con dei refettori e degli spazi comuni, in cui si farà da mangiare, con delle celle frigorifere e tutto un sistema di aerazione, perché lì si mangia. Siamo così sicuri che le dotazioni territoriali e le condizioni di sostenibilità ci siano? Vado a concludere, Presidente, con l'ultimo punto che è questo. Vincoli preordinati all'esproprio sulla tangenzialina di Piumazza. Andate a fare un pezzo di strada che è vero che sposta il traffico da via Muzza Corona all'interno della zona industriale. Poi da lì dove va? Dove esce? Perché va tutto bene fare il pezzettino e posso anche condividere la necessità di spostare il traffico pesante, ma va all'interno di un comparto produttivo che ha già tutta una serie di problemi di viabilità, di mezzi parcheggiati fuori, eccetera, eccetera, e poi sbuca sulla via per San Cesario, via pericolosa, senza neanche un incrocio adeguato o una rotonda. Quindi francamente le perplessità su come vengono attuate queste previsioni urbanistiche, che possono avere anche delle loro ragioni, come dire, di progettualità, rimangono tutte sulle dotazioni territoriali e sulla sostenibilità. Quindi il nostro voto si conferma un voto di astensione.
Bene, grazie consigliere Santunione. Allora, le conclusioni all'assessore Di Garani, prego.
Sì, molto breve, perché tanto è stato detto già più o meno tutto. Inizio dalla parte della variante Muzza Corona Piumazzo. Allora, sono due robe diverse, ok? Resta nella pianificazione territoriale, resta la variante di Muzza Corona, è un tipo di previsione urbanistica di lungo periodo che verrà portata all'interno del nuovo strumento di pianificazione. È una roba, ok? Questa è una roba. Diverso è un asse attrezzato di penetrazione all'interno di via del comparto fino all'NP70 che sì, avrà una parte di sfogo sulla via Muzza Corona, sulla via per San Cesario, ma non sarà il giro, cioè non è quella il tipo di mobilità e di viabilità dei mezzi collegati al piano urbanistico attuativo che realizza quella strada, nel senso che la strada sarà una strada di andata e ritorno da via Muzza Corona con l'intersezione mediante la rotatoria stradale. Sono due cose diverse, una di breve periodo perché comunque si sta già realizzando l'opera e sarà legata alle esigenze forti di realizzazione di un comparto produttivo, comunque di un primo stralcio, pur andando a realizzare una prima parte di mobilità e di viabilità attrezzata per un comparto produttivo moderno, ma non ha nulla a che fare con la variante alla Muzza Corona, quindi teniamo solamente divisi i due percorsi, quindi nessun mezzo pesante che uscirà per la via per San Cesario, saranno comunque delle previsioni di viabilità differenti, ok? Quindi questo è il pezzo. E guardate, sull'uso U29, sull'uso U22 è stato detto tutto, io penso che in questa sala nessuno abbia la possibilità di bloccare degli usi U29 o degli usi U22, nel senso che c'è nessuna barricata, si discute il contenuto e il merito delle varianti urbanistiche, ognuno con le proprie idee, però ovviamente qua non facciamo le lotte o le battaglie, dobbiamo stare in un alveo normativo dove si garantisce la libertà di culto, come giustamente si diceva, e ci sono degli strumenti di pianificazione fattibili, tutto qua, quindi poi è vero, per amor di Dio, possiamo dire, stiamo anche andando in campagna elettorale, quindi ovviamente andremo in una fase dove la fantasia ovviamente assumerà un peso importante, però per amor di Dio, grazie mille.
Bene, grazie Assessore, a questo punto possiamo votare, votiamo il punto 3 all'ordine del giorno di questa sera, quinta variante al piano operativo comunale, contro deduzioni e approvazione. Chi è favorevole? Sono 16 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 2 astenuti. Faccio il riepilogo, 18 votanti, 16 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. I consiglieri astenuti sono i consiglieri Santunione e Carini. Il Consiglio ha approvato. Punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, il punto numero 4, convenzione tra il Comune di Modena e il Comune di Castelfranco Emilia per la gestione del gattile intercomunale di Modena, rinnovo approvazione. La parola per l'illustrazione all'assessore Bertoncelli. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, nuovamente buonasera. L'oggetto è stato visto in commissione, è il rinnovo di una convenzione già stipulata alcuni anni fa sulla gestione del gattile intercomunale di Modena. Convenzione che sarà rinnovata, se il Consiglio Comunale deciderà di approvarla, fino al 30 di giugno del 2019, in funzione anche del fatto che il Comune di Modena sta portando avanti un progetto di espansione, di riqualificazione e di realizzazione sostanzialmente ex novo di un nuovo gattile più grande, più accogliente e più adatto anche le esigenze di accoglienza degli animali, e la convenzione viene rinnovata agli stessi patti e condizioni della convenzione precedente. Mi fermo qui e attendo contributi per eventualmente rispondere. Grazie.
Bene, grazie Assessore Bertoncelli. Iniziamo la discussione. Chi mi chiede la parola? Consigliere Franchini, prego.
Solo per una delucidazione chiedo all'assessore Bertoncelli, perché probabilmente non ho capito bene, ma la proposta nuova non dovrebbe essere parte integrante della delibera? Cioè, abbiamo detto quelle vecchie, ma mi sembra per il gattile sarebbe una nuova convenzione. Quindi la nuova convenzione che non mi sembra, io non l'ho ricevuta, almeno anche Oscar, il mio collega, non gli sembra di aver ricevuto la nuova bozza. Non dovrebbe essere parte integrante della delibera? Tutto qua, poi dopo magari ci riaggiorniamo. Va bene, allora ridò subito la parola all'assessore perché così chiarisce questo punto. Prego, assessore Bertoncelli.
Sì, grazie. La convenzione non è allegato parte integrante, ma è allegata. Al punto 4 del deliberato, da autorizzare che in sede di sottoscrizione della nuova convenzione siano apportate le sole modifiche allo schema di cui all'allegato A, aventi caratteristiche non sostanziali quando ora si ritenessero necessarie. È stata allegata la convenzione, la bozza di convenzione che era stata utilizzata finora, non essendo arrivata una bozza di convenzione nuova dal Comune di Modena, in maniera tale da dare attuazione a questa delibera, e si dà atto che le modifiche eventualmente apportabili non di tipo sostanziale possono essere automaticamente approvate e sottoscritte. È un allegato al deliberato, non parte sostanziale.
Bene, grazie Assessore. Allora riprendiamo il giro, se qualcuno mi chiede la parola. Non era questa. Quella che abbiamo letto è un'altra. Sì, arrivo. Ok, siamo. Consigliere Santunione, prego, consigliere.
Grazie Presidente. Io credo che il consigliere Franchini abbia ragione, nel senso che Mi devo fermare?
Sì, un attimo solo, consigliere Santone, perché abbiamo fatto noi confusione tra la, tra la punto 4 e punto 5, tra il canile e il gattile, quindi probabilmente adesso...
Io sto guardando il gattile comunque.
Sì, no, grazie, abbiamo fatto confusione noi prima. Vai. Va bene, allora riprendiamo, sempre si è chiarito. Ok, questa è la qua. Dico comunque ciò, modifiche tutto. Quindi riprendiamo, allora ridò la parola all'assessore Bertoncelli sperando di riuscire a chiarire le questioni sollevate. Prego, assessore.
Sì, grazie, c'era stato oltretutto un qui pro qua avevamo preso una convenzione, una delibera vecchia, un'altra delibera. È lo stesso discorso che si faceva prima, si va ad allegare una bozza di convenzione in bianco, diciamo così, nei titoli e nei contraenti, chiamiamolo così, sulla base di quella che era la vecchia convenzione e utilizzandola come base di partenza per la firma della convenzione successivamente. Non è parte, non è un come dire, non è una convenzione che va a cambiare sostanzialmente quelle che erano i patti convenzionali approvati nella vecchia, che quindi si rinnovano, e quindi andiamo ad approvare uno schema di convenzione che potrebbe essere eventualmente in parte non sostanziale modificato in corso di firma e di convenzione. Grazie.
Bene, grazie assessore. Spero siano state chiarite le questioni sollevate. Se qualcuno vuole intervenire. Possiamo riprendere il consiglio? Non è che ci possiamo bloccare.
No.
Sì, possiamo riprendere cortesemente se l'assessore ritorna al suo posto. Ok, grazie. Bene, ridò la parola se qualcuno mi chiede di intervenire, altrimenti io chiudo qua il primo giro, ridò la parola all'assessore per la replica, se ne ha, non ha replica, apriamo il secondo giro per gli interventi, nessuno mi chiede la parola al secondo giro, ah ok, consigliere Santunione, prego.
Chiedo scusa, solo per capire un attimo gli schemi di convenzione, perché se vengono inserite delle date all'interno degli schemi di convenzione e ci sono sia nello schema di convenzione del Gattile ma soprattutto nello schema di convenzione del Canile, lo tratteremo dopo, ma vanno di pari passo, quindi mi permetto di fare come dire, un salto in avanti. In cui si dice convenzione, sarà pur una bozza, ci mancherebbe, convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia e Buonporto per il servizio di gestione del canile intercomunale, periodo 1/1/2015-31/12/2017, non possiamo inserire delle date, perché se quelle fossero le date, a Castelfranco c'era l'istituzione, non c'era il comune allora che sottoscriveva la convenzione. Cioè, se noi andiamo a inserire delle date relative alla vigenza della vecchia convenzione, allora necessariamente l'ente sottoscrittore era l'istituzione ancora esistente, quindi o si fa una bozza dove si tolgono le date, altrimenti se si mettono le date di vigenza della convenzione, necessariamente bisogna prenderla così com'era. È stato fatto così negli atti allegati, altrimenti noi non è che possiamo rinnovare una convenzione con delle date andando a modificarla in corso d'opera con le date precedenti, altrimenti io credo facciamo un pasticcio.
Va bene. Ok. Sospendiamo un po' il consiglio, cerchiamo di chiarire definitivamente queste questioni. Bene, possiamo riprendere se i consiglieri riprendono posto all'interno dell'aula. Ci siamo? Ci sono consiglieri fuori dall'aula? Bene, allora.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ci siamo, 17 ancora.
Possiamo riprendere, allora, siamo presenti tutti quelli che c'eravamo prima. Io do la parola all'assessore Bertoncelli, aggiungo solo che sarebbe opportuno per il futuro far rilevare queste, diciamo, questi errori, che poi sono degli errori che vengono commessi dagli uffici, magari nella seduta di commissione dove si parla di queste cose, arrivare in consiglio magari con errori già corretti, con atti predisposti per bene. Sicuramente sono stati degli errori da parte degli uffici, però c'è stata una commissione due giorni fa, questa questione non è stata sollevata e poi insomma fa specie poi doverla sentire in seduta consiliare. In ogni caso do la parola all'assessore Bertoncelli. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Allora, visto che stavamo guardando le convenzioni, noi avevamo ipotizzato di portare questi due schemi in Consiglio Comunale per metterci avanti, per cercare di dare un garbo alla situazione, visto che da Modena non erano ancora arrivate le nuove convenzioni. Chiedo al Consiglio Comunale di votare il ritiro di questo oggetto e mi metto già avanti dell'oggetto successivo in attesa di avere da parte del Comune di Modena le convenzioni aggiornate e corrette da portare nel primo Consiglio Comunale utile dopo la pausa estiva. Grazie.
Bene. Allora, visto che è stata la richiesta di ritiro di questa delibera, stiamo parlando della delibera numero 4 all'ordine del giorno di questa sera, che la leggo: convenzione tra il Comune di Modena e il Comune di Castelfranco Emilia per la gestione del gattile intercomunale di Modena. È stato chiesto il rinvio, si vota per il rinvio. Chi è favorevole al ritiro di questa delibera? Bene, 18 votanti, 18 favorevoli al ritiro, la delibera è ritirata. Passiamo al punto successivo, il punto 5 all'ordine del giorno di questa sera, convenzione tra il Comune di Modena, convenzione tra il Comune di Modena e i Comuni di Bastiglia, Bonporto, Campo Galliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rancone, Nonantola, Soliera, per il servizio di gestione del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzionali. La parola all'assessore Bertoncelli, prego assessore.
Sì, idem come sopra, propongo al Consiglio Comunale il ritiro della delibera per le stesse ragioni della delibera precedente. Grazie.
Allora votiamo per il ritiro di questa delibera numero 5. Chi è favorevole al ritiro? 18 votanti, 18 favorevoli, la delibera è ritirata. Andiamo avanti, punto successivo all'ordine del giorno di questa sera, punto numero 6. Alloggi realizzati nel comparto PEP 2, capoluogo Via Verdi, nel comparto PEP 1, capoluogo Via Turati, da Cooperativa Edilizia Case Popolari, Società Cooperativa RL, ora Caser, e comparto PEP Solimei, capoluogo Lotti 1, 2, Via Pertini, realizzati da Coppa Edilizia Api Vappanaro, ora Caser, scioglimento di proprietà indivise, modifica delle convenzioni, repertorio 520/132 del 31-10-80 del dottor Enrico Osti, repertorio 8930/2584 del 20-11-84 e repertorio 46514/12663 del 20-11-2002, dottoressa Anna Maria Cesarani. La parola per l'illustrazione all'assessore Vigarani. Prego, assessore.
Presidente, scusi.
Allora, prima di dare la parola all'assessore Vigarani, la parola al consigliere Canoletta, prego.
Grazie, presidente. In riferimento al punto 6 all'ordine del giorno, specifico che, essendo un diretto interessato, non partecipo alla discussione e non partecipo al voto. Grazie.
Bene, grazie consigliere Canoletta. Allora prendiamo atto che il consigliere Canoletta non partecipa alla discussione e non parteciperà al voto.
Ma rimane in aula per mantenere il numero legale.
Rimane in aula comunque. Diamo atto che rimane in aula per garantire il numero, per mantenere il numero legale. Bene, grazie consigliere Canoletta. Allora ridò la parola all'assessore Vigarani. Prego, assessore.
Sì, grazie presidente. È il punto molto ampio che abbiamo visto nel dettaglio durante l'ultima commissione 3. Ed è un punto che riguarda tre lotti all'interno del nostro territorio comunale, accomunati dal fatto di avere come ente attuatore, di aver avuto come ente attuatore degli alloggi la cooperativa Ora Caser. Dico Ora Caser nel senso che Caser è la denominazione, come abbiamo visto in commissione, dell'ultimo soggetto, nata appunto dall'evoluzione temporale degli attuatori che si sono succeduti nel tempo. Parliamo di tre comparti sul nostro territorio: il comparto PEP 2 del capoluogo, siamo in via Verdi, è una convenzione del 1980, abbiamo 29 alloggi di cui 12 in proprietà in divisa. Il comparto PEP 1 del capoluogo, via Turati, è la convenzione del 1984, 40 alloggi di cui 24 in proprietà in divisa. Il comparto PEP Solimei, comparto relativo ai lotti 1 e 2, via Pertini, e tutti i 18 alloggi sono in proprietà in divisa. La proposta di deliberazione che si pone oggi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale riguarda la modifica e la integrazione delle convenzioni relative ai singoli comparti e lo scioglimento della relativa proprietà in divisa. Quindi, come abbiamo visto in commissione, abbiamo un'unica delibera che ha come allegato tre integrazioni alle convenzioni originali. Sono integrazioni importanti, ovviamente, che modificano in modo assolutamente importante quelle che erano le convenzioni originali, e quindi non si approva uno schema di convenzione come solitamente si fa, ma andiamo nel dettaglio. Ovviamente siamo andati a declinare nel dettaglio sia la parte costituente e la parte di modifica dei singoli atti, e atti che portano in allegato anche la tabella indicativa dei prezzi di cessione di ogni singolo alloggio. Comunque andiamo per ordine. I soggetti che entrano all'interno, diciamo, di questi atti sono fondamentalmente tre: la parte ovviamente degli enti, il comune di Castelfranco Emilia, il soggetto Caser, in questo caso con il relativo liquidatore, e la regione Emilia Romagna, che è il soggetto che ha dato il finanziamento originale per la realizzazione delle palazzine. Dovreste aver avuto tutti durante queste settimane, con diversi invii di materiale, sia le convenzioni originali sia ovviamente gli atti finali. Abbiamo alcuni atti fondamentali che sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare la delibera del Consiglio regionale, la 106 del 2017, 17 che indica il percorso attraverso il quale è possibile andare a trasformare gli alloggi in proprietà indivisa in proprietà individuale, quindi realizzare lo scioglimento della proprietà e poter assegnare in acquisto quegli alloggi agli attuali assegnatari, oppure ovviamente con un piano B in subordine, ovviamente continuare con la locazione. E, locazione in quel caso ovviamente che potrà riguardare quegli alloggi che non saranno oggetto di acquisto degli attuali assegnatari, saranno collocati in un unico lotto e poi messi ovviamente in vendita dal liquidatore per un soggetto di quelli individuati all'interno dell'articolo 14 della legge 24 del 2001. E tutti questi punti sono declinati all'interno delle tre bozze di convenzione. Le tre bozze di convenzione hanno una struttura al 95% identica, si distinguono ovviamente per alcune peculiarità che sono state sviluppate nel corso del tempo, che sono state inserite nel corso del tempo, proprio perché parliamo in due casi, di convenzioni degli anni 80, l'altra invece è dei primi anni 2000, del 2002 in particolare. E, per quanto riguarda la parte di deliberazione, quindi si dà atto che attraverso la delibera di giunta regionale che si diceva prima si può passare allo scioglimento della proprietà indivisa proponendo la vendita ai singoli assegnatari attuali e vengono ovviamente richiamate quelle che sono le convenzioni originali e si dà atto appunto che le tre convenzioni hanno dei contenuti che devono essere integralmente riportati all'interno delle convenzioni nuove. Parto da quelle di Via Verdi e poi magari per le altre vediamo solamente la parte di modifica. La parte di Via Verdi, il lotto di Via Verdi, siamo in Via Verdi 3, è il primo che è stato convenzionato, sto parlando appunto del comparto PEP 2, e ovviamente la convenzione ha nella parte introduttiva quelli che sono, è una convenzione che viene stipulata fra l'ente locale, il comune in questo caso appunto è Caser, e nella parte introduttiva della convenzione si individuano i soggetti che saranno chiamati alla relativa firma. L'articolo 1 individua e norma quella che è l'autorizzazione alla vendita dei singoli alloggi ai soci che hanno l'assegnazione attuale, quindi in questo caso nel caso appunto di Via Verdi stiamo parlando di degli alloggi che sono ai subambiti dal 30 al 31 al 32 fino al 44. L'articolo 2 norma la durata della concessione del diritto di superficie, norma anche le modalità per la richiesta di rinnovo. L'articolo 3 i limiti al potere di disposizione alla proprietà superficiaria. L'articolo 4 norma quelle che sono le parti condominiali, al quale è stato aggiunto anche il richiamo al regolamento del condominio. L'articolo 5 norma quelli che sono gli accessi ai mutui ipotecari, l'articolo 6 le modalità per la vendita delle singole unità, qui mi fermo un attimo nel senso che ci sono quattro capi fondamentali di questo articolo 6, il capo A individua che le unità costruite dovranno essere alienate nell'osservanza dei seguenti punti, punto A, dovrà essere chiesto al comune di Castelfranchi Emilia la determinazione del prezzo massimo, quindi ovviamente ciò che vedete in allegato è il prezzo massimo di vendita dei singoli alloggi consegnando copie delle relative piani, a parte quello. Il capo B individua che l'alienazione delle singole unità immobiliari dovrà avvenire a un prezzo non superiore a quello individuato in allegato ai singoli atti, quindi quello che è il prezzo massimo individuato dall'ente comunale. Il comma C individuo che negli atti di trasferimento dei singoli alloggi dovranno essere inseriti tutti i punti che vedremo nell'articolo 13 della presente convenzione, e il punto D, che è un punto assolutamente importante, che la parte venditrice dovrà comunicare a Socorre Spese al Comune entro e non oltre 90 giorni dalla stipula gli estremi dei rogiti, incluso ovviamente quello che è il prezzo di vendita. L'articolo 7 norma i criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi, quindi individua quella che è la metodologia di calcolo, che richiama ovviamente, partendo dal prezzo PICA, tutta la parte di rivalutazione tramite i prezzi di costruzione ovviamente ISTAT, ma anche il prezzo poi di deprezzamento legato alla vetustà degli alloggi, che parte dal quinto anno in poi. In questo articolo appunto si individua che quella che è la metodologia di calcolo, sia per quanto riguarda la vendita, ma anche ovviamente per quanto riguarda la locazione dell'immobile. L'articolo 9 individua la definizione della superficie vendibile, l'articolo 10 individua quelli che sono i beneficiari degli alloggi, e qua è ovviamente il punto centrale, nel senso che gli alloggi di cui è la presente convenzione potranno essere singolarmente venduti solamente agli attuali assegnatari. Questi ultimi potranno a loro volta vendere ovviamente in un secondo tempo l'alloggio. L'articolo 11 individua le sanzioni nel caso in particolare, per esempio, una delle compravendite avvenga a un prezzo superiore a quello individuato all'interno degli allegati, e quindi sia per quanto riguarda la nullità col comma A, sia per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie. L'articolo 12 individua la vincolatività della convenzione, mentre l'articolo 13, come dicevo prima, è un articolo centrale all'interno dei tre atti, perché individua tutte quelle che sono le clausole da inserire per esteso negli atti di trasferimento dei singoli alloggi. Poi magari la vedremo dopo se occorre. E richiama ovviamente molti dei temi che abbiamo già visto finora in questa premessa. L'articolo 14, scusate, sono troppo avanti. L'articolo 14 norma invece quelli che. Cosa accade quando un alloggio non è soggetto alla singola vendita, quindi quella che è di fatto la fase che ci sarà dopo, in sostanza nel caso in cui ovviamente non tutti gli alloggi trovino una vendita, gli alloggi che restano vengono ovviamente venduti in blocco a uno dei soggetti individuati dall'articolo 14, come dicevo prima, della legge regionale 24. Ovviamente c'è la possibilità da parte degli attuali occupanti ovviamente di proseguire con un contratto di locazione. L'articolo 15 individua le disposizioni varie in materie fiscali e, come dicevo appunto, al termine allegato appunto a ognuna delle proposte di atto ci sono per ognuno degli alloggi una tabella che riepiloga il numero dell'alloggio. In questo caso appunto in Via Verdi abbiamo 12 alloggi in proprietà indivisa, la superficie lorda vendibile, gli estremi catastali, quindi foglio mappale subambito, e il prezzo massimo, ripeto, il prezzo massimo di cessione individuato in questo momento. È chiaro che questi sono prezzi indicativi, nel senso che al momento poi ci sarà nel quale verrà realizzata effettivamente la vendita, si rideterminerà il prezzo utilizzando ovviamente l'indice ISTAT del momento, e in quel caso, come dicevo prima, si parte sempre dal valore PIC iniziale per poi attuare l'aggiornamento ISTAT andare a detrarre ovviamente quello che è il valore del deprezzamento legato alla vetustà dell'alloggio. Le altre due convenzioni hanno struttura praticamente identica. Se è d'accordo, io mi fermerei qua al punto, li abbiamo visti molto bene durante la commissione consigliare, poi ovviamente se molto volentieri entro nel dettaglio di ogni singolo atto. Grazie mille.
Bene, grazie Assessore Di Garani, la parola al Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente, spero che mi lasci 30 secondi per spiegare che io avevo già fatto presente in commissione che le bozze mancavano, L'assessore ci ha comunicato che sperava di riceverle in settimana, per cui prima del Consiglio Comunale ci avrebbe comunicato qualcosa, non abbiamo visto assolutamente niente, abbiamo riscontrato solo stasera che non era variato nulla, questo rispetto al gattile e canile, per precisione, perché mi dispiace che abbia fatto questo appunto che non meritava di essere fatto. Chiudo l'inciso canile gattile, torniamo all'oggetto, all'ordine del giorno, che è Caser, e dopo anni di stallo finalmente giunge verso il suo termine l'odissea dei residenti delle abitazioni Caser e Cici Case. E a beneficio di chi non fosse al corrente di tutta la faccenda è necessario ricapitolare a grandi linee la triste storia di questa cooperativa e la vicenda di Caser, continuerò a chiamarlo Caser per semplicità, e dei suoi soci, come ormai molti sanno, una lunga storia alle spalle. Infatti Caser mette radice già negli anni 70 quando nasce Edil Case Popolari, questa cooperativa che si prefissava come obiettivo quello di dare a quante più persone la possibilità di entrare in possesso di un'abitazione attraverso contratti agevolati. Negli anni poi la COP cambia nome in Cici Case e si allarga a più di 8.000 soci in tutto il territorio dell'Emilia Romagna e in provincia di Modena ne conta 230. Si sa però, e lo possiamo leggere anche sulla stampa, ad esempio la Gazzetta di Modena, che a partire dai primi anni 2000 qualcosa comincia a scricchiolare. C'è un brusio continuamente. Gli inquilini a proprietà in divisa continuano a pagare il proprio canone oltre ai termini previsti e diversi stabili cominciano a necessitare di lavori di manutenzione. Inoltre, nonostante pagamenti regolari degli inquilini, la cooperativa non copre i costi dei lavori di manutenzione e anche strutturali e che spesso non vengono realizzati o vengono attuati appunto a spese di singoli soci. Sempre dalla Gazzetta di Modena si evince condomini fatiscenti senza la dovuta manutenzione. Da Casinalba a Modena, Castelfranco, Spilamberto, Savignano, queste sono le situazioni in cui vivono gli inquilini modenesi della maxi cooperativa Caser. A Castelfranco, Casinalba e Spilamberto i problemi sono gravi, infiltrazioni e cedimenti strutturali. Ad esempio al condominio Mimosa di Via Turati la situazione non è certo delle migliori e le dichiarazioni dei soci recitavano già allora: noi continuiamo a pagare il nostro canone ma non ci sono soldi per fare le manutenzioni perché il fondo destinato è sparito. Qualcosa come 360.000 euro dichiaravano. E a fronte di questi lavori di manutenzione urgenti, c'è il tetto da rifare, perdite urgenti, dicono: noi siamo entrati 8 anni fa e c'erano già le crepe dell'umidità nei muri. Allora, le infiltrazioni di acqua hanno persino creato dei buchi sul terrazzo e quando piove forte abbiamo l'acqua in casa. Un altro inquilino, per colpa delle infiltrazioni, si ritrova con crepe e rigonfiamenti nel pavimento che gli impediscono persino di chiudere le porte. E qualcuno ha dovuto pagarsi la caldaia da sola. Dal sito dell'Associazione Comitato Inquilini Proprietà in Divisa, il sindaco Reggianini rispondeva: sono impegnato a salvaguardare il titolo di questi cittadini ed abitare negli alloggi, diritto che non è in discussione. Il sindaco ha anche promesso un incontro tra gli inquilini e l'assessore regionale delle politiche abitative, che però ci risulta, da quello che dicono gli assegnatari, che non si è ancora realizzato. Non abbiamo avuto notizie in commissione su questo e se poi questo incontro ci sia appunto stato o meno. Comunque, ritornando alla storia della cooperativa, nel 2014 nasce Caser, incorporando per fusione Cici Case, e altre 13 cooperative associate, ma l'operazione non porta a nessun risultato. Infatti più o meno anche le altre COP si trovano nella stessa identica condizione. E ad appunto ad inizio 2015 il Consiglio di Amministrazione della Caser delibera l'approvazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, puntando alla continuità amministrativa e palesando però così la sua situazione debitoria. E lascia ad oggi un buco stimato in decine di milioni di euro. A novembre dello stesso anno, quindi siamo sempre nel 2015, viene attivata una procedura di liquidazione coatta amministrativa. In tutto questo però appunto è indispensabile dare voce agli incolpevoli soci assegnatari che in un comunicato protestavano per la mancanza di trasparenza e di quella democrazia interna che doveva regolare la cooperazione fra soci e dichiaravano l'ambiguità del progetto cooperativo, sempre più spesso nelle mani di un presidente padrone o di un ristretto CDA, ben lontano dall'idea originaria di partecipazione e sempre più orientato al profitto. Dal loro comunicato leggiamo poi un tipo di fallimento che di fatto tutela gli amministratori. Non conosciamo il nostro avvenire, possiamo anche perdere le case, siamo nel buio più assoluto. non vengono fatte assemblee dei soci, non ci sono comunicazioni dai vertici, non viene detto nulla. Ma dicono ancora, se un domani a Caser fossero espropriate le case, io come faccio a dimostrare che sono proprietario? Il rischio era quello di vedere la casa passare in mano ad Acer, comunicavano. Infatti, secondo lo statuto di questo gruppo cooperativo, ma anche di altri, è previsto che in caso di fallimento il patrimonio immobiliare venga trasferito automaticamente in mano all'istituzione che gestisce le case popolari. Un fantasma che ha agitato il sonno dei soci in un periodo in cui l'edilizia non gode certo di prospettive economiche favorevoli e in cui molte cooperative chiudono i bilanci in profondo rosso, come succede anche a quella dei soci modenesi. Di fronte a questo rischio concreto, i soci, stanchi di essere garanzie salvadanaio delle COP e di assistere impotenti alle scelte strategiche che riguardano direttamente la gestione del denaro che loro stessi avevano versato, hanno quindi dichiarato, per voce del Comitato Inquilini Proprietà in Divisa, che per decenni hanno sostenuto anche più spese del dovuto per usufruire dei loro alloggi, che gli erano stati promessi e che avrebbero potuto riscattare ed ora invece rischiano di perdere le case che Caser aveva già trascurato per mancanza di soldi. C'è da ricordare che 20 anni fa effettuarono il versamento di un quarto del valore dell'immobile, poi due decenni di rate per l'estinzione del mutuo, versamento dell'ICI con IVA maggiorata, il pagamento di lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi. Una vita di spese e dopo 20 anni il rischio di perdere quello che ormai era diventata una casa propria. Ancora l'ultima dichiarazione dei soci, la nostra speranza è sempre stata quella che alla fine dei 20 anni si potesse andare a rogito, versando quanto dovuto e se dovuto alla Regione, che poi ha erogato il mutuo agevolato, e alla cooperativa per avere la certezza che il tetto rimanesse sopra la nostra testa, come c'era stato prospettato all'atto della nostra adesione. Ma la Presidenza non ritiene di dover ascoltare le nostre richieste. Poi c'è anche il fatto dei contributi regionali, infatti ci sono giovani che avevano versato acconti di decine e decine di migliaia di euro per l'acquisto della casa senza che i lavori fossero stati terminati, i soldi avrebbero dovuto essere stati rimborsati dai contributi regionali per le famiglie giovani, ma però finché gli immobili erano incompleti i contributi non potevano essere erogati. Quindi hanno cercato di rivolgersi alla Regione per chiedere degli incontri che sono sempre stati negati. E vabbè, il Comune risponde. A loro voce rispondeva che non poteva farci niente perché probabilmente è così. Facciamo poi notare che i soci dissero che dovevano cercare le notizie attraverso internet per avere un'idea di quanto fosse grave la situazione. E l'unica comunicazione che era loro stata data tramite un'assemblea straordinaria convocata appositamente era un'unica assemblea alla Sala Gabriele degli Esposti. Appunto gli inquilini chiedevano di passare alla proprietà divisa che avrebbe dato loro la possibilità di andare a rogito e divenire proprietari, un diritto che non era stato applicato. Chiudo con l'ultima parte, il Movimento 5 Stelle si era già attivato nel 2016 presso la Regione con un'interrogazione la cui risposta della Regione è andata in senso migliorativo rispetto alle condizioni in cui versavano i soci assegnatari e anche gli operatori, concordando sull'agognata trasformazione da proprietà in divisa a divisa o individuale e modificando a tale proposito appunto la clausola che riguardava l'intero intervento oggetto del finanziamento, portando al 50% il quorum per attivare la trasformazione e nel caso di operatori come questi che erano sottoposti a procedure di concordato non opera neanche il limite del 50%, una flessibilità appunto che prima di questa legge regionale del 2016 era inesistente. A gennaio 2017 finalmente la Regione approva all'unanimità la delibera che stabilisce la procedura e le condizioni per vedere gli alloggi realizzati con contributi pubblici. E le somme restituite dalla cooperativa alla Regione serviranno poi a finanziare l'offerta maggiore di alloggi a canone ridotto. Io mi fermerei qua perché ho finito il tempo, eventualmente teniamo il secondo intervento come conclusione per arrivare alla situazione attuale. Grazie mille.
Grazie consigliere Franchini. La parola al consigliere Gilotti Zilotti, prego.
Come è noto, la questione Caser fu attenzionata in primis dal nostro gruppo consigliare, dalla sottoscritta. Ricordo molto bene quando incontrai delle persone, delle signore anziane, potevano essere mia nonna, in lacrime, dicendomi che, come tanti altri lì presenti, dicendomi che non dormivano più la notte perché temevano di perdere la loro casa,
non dormivano più la notte angosciate per le stupidaggini che avevano fatto, fidandosi della cooperativa e di un ideale che non c'è, che non c'è stato, e sentendosi due volte più colpevoli per essersi fidate, per non avere badato niente, aver continuato a lavorare e a pagare i canoni del godimento, perché stiamo parlando, e dobbiamo dirlo, della proprietà indivisa, che essendo ormai in una situazione prefallimentare, comunque di concordato preventivo, chiaramente avevano questa angoscia. Mi chiesero di intervenire, mi attivai qui, il 28/3/2015, attivai dei consiglieri regionali, andammo anche un pochino più su. Devo dire che arrivò una sensibilizzazione nella regione Emilia-Romagna e da lì partì il caso Caser. Ci fu risposto che i soci Caser alla interrogazione comunale, i soci della Caser, società cooperativa, ammontano a 10.922 unità, 3 luglio 2014. Il complesso degli alloggi realizzati al 31 dicembre 2013 ammonta a 4.375 unità, di cui 261 appunto in proprietà indivisa. La cooperativa è un soggetto autonomo, ci diceste giustamente, e gli enti locali sono interessati nella fase di pianificazione delle aree e delle relative convenzioni. Gli interventi realizzati nel territorio di Castelfranco Emilia non sono ascrivibili alla Coop Caser, ma ad API Valpanaro, intervento in via Pertini, alla Coop Caser Popolare, alla cooperativa Cici Caser, confluita nella Coop Caser il 3/7/2014. La cooperativa Cici Caser ha realizzato negli anni del Comune di Castelfranco Emilia gli interventi di seguito descritto, per complessivo 200 alloggi. Ci deste un elenco degli alloggi. Arriviamo a noi, perché bisogna arrivare un pochino a stringere, come abbiamo cercato di fare, spingendo, sollecitando e svegliando anche la regione Emilia-Romagna. L'8/4/2018, alla luce di quanto divulgato dalla regione Emilia-Romagna in ordine agli alloggi e proprietà indivisa, abbiamo presentato una nuova interrogazione ad oggi in evasa, che mirava a conoscere lo stato del procedimento appunto avviato dalla Regione e il ruolo del Comune nell'ambito dello stesso, ma chiaramente a sollecitare anche questo Comune ad agire. Oggi finalmente conosciamo le sorti di questi alloggi e proprietà indivisa. Tanto per non smentirsi, questa giunta arriva con circa 18 mesi di ritardo rispetto alla delibera 106 del 17/1/2017 della Regione Emilia-Romagna. A tal proposito ricordiamo, esplicita richiesta mia della corrispondenza col commissario liquidatore, credo sia stata posta all'attenzione anche degli altri, il commissario liquidatore sollecitava l'adozione della delibera necessaria una prima volta il 20 luglio 2017 a questo Comune, una seconda volta il 14/2/2018 ed una terza volta con il protocollo 98/2018, che dire, si vede che non interessava agire con urgenza, con sollecitudine, per aiutare le sorti di questi immobili che erano già in procedura coatta amministrativa. Gli assegnatari degli alloggi e proprietà indivisa potranno presentare ora una domanda per trasformarli in immobili di proprietà individuale. Ovviamente ci sarà da pagare un prezzo, così come pattuito nelle nuove convenzioni che, come ha già ricordato l'assessore, vanno a modificare le precedenti dell'82-84. Noi vogliamo soffermarci per il lavoro che abbiamo continuato a fare propositivo in commissione, perché qui deve prevalere l'interesse di questa gente così danneggiata e beffata. Voglio solo soffermarmi appunto sull'aspetto economico, sul prezzo massimo di compravendita, che forse, perché da me richiesto nella commissione precedente del 16 luglio, che poi abbiamo rimandato al 23, prevede un ribasso percentuale in base agli anni di godimento fino al 30%. Avevo anche proposto di inserire la possibilità di portare in diminuzione del prezzo finale almeno i canoni di locazione da ventesimo anno in poi, quando la legge consentiva di poter cominciare ad operare, chiamiamolo, riscatto. Purtroppo la richiesta abbiamo visto che non è stata accolta e non ho nemmeno sentito motivazioni e sensibilità da parte dell'assessore in tal senso al momento. In commissione del 23 luglio ho espressamente chiesto di conoscere la data della richiesta del certificato di conformità edilizia. A tal proposito, sulla scorta dei documenti che ci sono stati trasmessi, abbiamo appreso che il comparto PEP di Via Verdi, della loro proprietaria e costruttore Coppa Edilizia Case Popolari, aveva richiesto l'abitabilità, l'unico che ci è arrivato, gli altri non lo siamo, stiamo ancora aspettando risposta alla nostra interrogazione, con istanza del 18.4.86, fece richiesta, respinta il 18.7.2011 da questo comune, in quanto incompleta, mancando dei documenti. Anche in questo caso vogliamo far notare che la richiesta di abitabilità viene respinta dopo circa 25 anni. Mi chiedo quante situazioni del genere ci saranno nel nostro territorio. Alla faccia dell'efficienza e dei controlli. Nel mentre arrivano le trasformazioni aziendali, succede tutto quello che succede, nessuno si preoccupa più di quegli inquilini, dell'abitabilità, tantomeno della CASER in liquidazione coatta amministrativa, o comunque il presidente o gli organi dirigenziali per essi. Arriviamo ad oggi, per ottenere il certificato di abitabilità dovranno essere molto probabilmente gli assegnatari a sostenere i costi. Abbiamo cercato di sollecitare, di sensibilizzare anche su questo, neppure avete pensato di portare questo costo in diminuzione del prezzo di cessione, non abbiamo visto variazioni nella bozza finale, nel documento finale che stiamo per votare. Visto che la richiesta del certificato di conformità edilizia aspettava, lo ricordiamo, al titolare del permesso, quindi alle cooperative, quelle in cui credevano quei soci, chiedo come mai non sia stata integrata la richiesta dell'86 dopo la risposta del Comune del 2011, perché dal 2011 arriviamo anche ad oggi. Perché questa incombenza e questi costi, e lo torno a dire, non vengano fatti ricadere, ad esempio, propongo, sulla procedura concorsuale? Aveva anche chiesto di esporre chiaramente delle nuove convenzioni le entità oppure le modalità di calcolo delle somme che gli assegnatari dovranno eventualmente pagare per la concessione del diritto di superficie e per gli oneri di urbanizzazione. Non ne ho visto menzione. Auspichiamo almeno si preveda un pagamento rateizzato, l'abbiamo già detto in commissione. Neppure questa richiesta pare abbia trovato quindi recepimento. Siamo contenti, chiaramente, se quantomeno potrà trovarla in un futuro. Voglio sperare almeno che la Regione conceda, come abbiamo già suggerito a strette mani, per il momento governate ancora voi, di concedere la possibilità a questi soci di accedere a mutui finanziamenti agevolati. E, se posso, chiudo citando l'articolo 13 della Convenzione, che più lo leggevo più rimanevo perplessa in commissione, e ve lo leggo. L'acquirente dell'alloggio dovrà prendere residenza presso l'abitazione compravenduta entro 6 mesi dalla trascrizione del rogito di acquisto. A tale proposito, appunto, nella commissione ho chiesto, insistito, per capire se vi fossero e quali fossero gli eventuali assegnatari per quel comparto che non avessero la residenza. Non ho avuto risposta. Non abbiamo ottenuto appunto risposta, volevo avere questa informazione perché, a nostro avviso, non credo solo nostro, tutti gli assegnatari dovrebbero già avere la residenza dell'immobile in cui si tratta, altrimenti, con molta probabilità, o non ha vigilato la cooperativa allora, oppure, comunque, non avrebbero diritto alla cosiddetta edilizia agevolata. Mi fermo qui per tempi e continuo nel secondo intervento. Grazie.
Grazie, consigliere Girotti Zilotti. Consigliere Bonini, prego.
Grazie, Presidente. Allora, continuo un po' l'intervento della mia collega che mi ha preceduto per descrivere un po' la storia, diciamo, del percorso di questi alloggi e di Caser. Diciamo che arriviamo al 2018 e l'applicazione del regolamento arriva anche nei comuni con i suoi strascichi polemici e non, che toccano in particolar modo anche la nostra città, dove Caser possiede diversi alloggi e da dove proviene il presidente Paolo Cristoni, un politico di estrazione socialista, ex sindaco e anche deputato della Repubblica negli anni 70-80, membro della segreteria provinciale PSI di Modena e della direzione nazionale PSI. Saltano subito all'occhio le dichiarazioni di Vezzelli contro Cristoni sulla pressa del 26 giugno di quest'anno, che titola PC contro PSI come un tempo, e Vezzelli dice: costui farebbe meglio a concentrarsi sulle traversie delle sue cooperative di abitazione e a tenere un profilo umile. Così un laconico commento all'ex presidente di Lega Coop Roberto Vezzelli attacca l'ex parlamentare socialista Paolo Cristoni, che sempre sulla pressa era intervenuto per commentare il dato elettorale di Saramazzoni. Uno scontro che tra ex PC e ex PSI, che la pressa vuole ricordare come un po' come la politica di un tempo, perché oggetto dello scontro è proprio il caso Caser e la cooperativa in liquidazione coatta di cui Cristoni fu presidente. E allora subito Cristoni, riporto il virgolettato, quindi direi che siano, spero che siano tutte dichiarazioni attendibili, nel virgolettato Cristoni pare che dica: Vezzelli parla come i nipotini di Togliatti, che quando voleva demolire o lanciare i suoi strali contro qualcuno iniziava sempre con costui. Non obietto né discuto con chi sa solo inveire e dispensare silenzi. E ancora, infine, non mescoli politica e lavoro, perché oltre che incauto potrebbe incorrere nell'aggettivo ignorante. Le cooperative a cui si riferisce sono state messe in liquidazione dopo che soci, assegnatari e dipendenti sono stati garantiti. Comunque sempre a disposizione per spiegazioni dettagliate. Non sono costui per questo e non ho proprietà né macchinoni da difendere come quelli dei personaggi che Vezzelli ha rappresentato fino alla pensione. Beh, la dichiarazione che i soci siano stati garantiti, insomma, caliamo un velo. Infatti leggiamo la controreplica sempre sulla pressa di un socio che dice: buongiorno, quanto ha dichiarato Cristoni in questo vostro articolo è falso. Ai soci assegnatari non è stato garantito niente. Lo so di certo perché sono uno di loro e personalmente ci ho rimesso 80.000 euro nel caso Caser. Con il vostro aiuto e quello del comitato ritengo doveroso smentire quanto ha dichiarato. Una lettera firmata che non cito. Ma Cristoni non demorde, continua sempre sulla pressa. Confermo quanto detto, risottolineando la correttezza di non intervenire sul lavoro del liquidatore. I soci della indivisa sono tutti tutelati. Purtroppo il signore in questione e altre 3-4 persone che avevano prenotato acquisto con solo prenotazioni senza atto notarile sono in attesa di sapere i conti della liquidazione. Col signore in questione e con le altre poche famiglie mi scuso per il guaio, dice, combinato dagli allora dipendenti. Cioè dai dipendenti, lui che era presidente era all'oscuro di tutto, però dice che si assicura che farà di tutto lui per aiutarli, e parliamo del 2018. Passo poi a un altro pezzo d'archivio, dove lui dice: non penso sia giusto definire crack quello di Caser, così come è canagliesco mescolare idee e fatti complessi e non conosciuti. Cosa possiamo dire? Un bel tacere non fu mai scritto, anche perché, giusto per citare la proposta di delibera di questa sera, che dice che i soci assegnatari si trovano in una situazione molto gravosa in presenza di un forte indebitamento che ha eroso i versamenti effettuati nel tempo per le manutenzioni degli alloggi e delle parti comuni, e pertanto si trovano a corrispondere canoni di cessazione a cui non sta corrispondendo alcuna valorizzazione patrimoniale, e questa situazione perdura da molti anni ancor prima della nomina del liquidatore. Ma per Cristoni non c'è stato nessun crack. Detto questo, vado a concludere dicendo che allora in commissione sono state poste diverse domande e proposte. A noi personalmente non sono arrivate, sinceramente non sembra essere arrivate risposte. Non so se la consigliera Girotti in parte qualcosa ha ricevuto, ma noi non abbiamo ricevuto niente. E purtroppo, come tante altre volte accade, si pongono domande e le risposte non arrivano o arrivano dopo il Consiglio. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Altri interventi? Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Chi mi ha preceduto ha fatto una presentazione della storia di tutta questa vicenda molto dettagliata e molto precisa. Si tratta, come è stato detto, di una storia triste di cui sono vittime gli assegnatari che vivevano in questi alloggi. Abbiamo raccolto anche noi un po' di rassegna stampa sugli eventi e sulle situazioni che si sono create, e la stessa delibera fa un excursus delle diciamo, vicende societarie che sono avvenute a partire dalla cooperativa Edilizia Case Popolari e dalla cooperativa API Valpanaro, che inizialmente hanno effettuato questi interventi, fino alla società, alla cooperativa Caser, costruita per fusione di 14 cooperative nel 2014, giusto un anno prima di andare in liquidazione coatta. Ci sono situazioni che sono state ben descritte all'interno degli edifici, come crepe, parliamo in particolare dell'edificio di via Turati, crepe, umidità nel muro, infiltrazione di acqua, buchi nel terrazzo, eccetera eccetera. Queste cose non si sono realizzate in un giorno. Ora sappiamo che questo edificio non ha l'abitabilità. Ci sono stati forniti un paio di documenti relativi alle richieste che sono state fatte per avere la abitabilità per il comparto di via Turati. Uno è in data 2011 e fa riferimento a una domanda presentata nel 1985, e l'altro in data 6/10/2017. Qui si fa riferimento, tra l'altro, si chiede una copia del collaudo statico dell'edificio. Allora, noi ci poniamo una domanda, cioè, al di là dei problemi che sono stati ben presentati prima, dei danni economici che hanno subito i proprietari, dei rischi che adesso, grazie a questa delibera di stasera, dovrebbero essere superati, di perdere l'abitazione in cui vivono, a parte il fatto che hanno corrisposto dei canoni a cui non sono corrisposte poi degli interventi che dovevano essere fatti, ma in particolare l'edificio di via Turati, dal punto di vista della sicurezza statica, cioè, se un edificio in tanti anni non viene presentato in tanti anni la copia del collaudo statico della struttura dell'edificio, ci chiediamo se è un problema di disinteresse da parte di chi avrebbe dovuto farlo, o se c'è un elemento reale. Cioè, questo edificio è sicuro dal punto di vista statico? Non credo che l'amministrazione sia in grado di dare una risposta, però è un problema che ci dobbiamo porre. Finisco qui, grazie.
Bene, grazie consigliere Carini. Consigliere Bianconi, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. È già stato detto in precedenza che l'oggetto che ci troviamo a discutere questa sera riporta, tra l'altro, scioglimento di una proprietà indivisa e modifica della convenzione, eccetera eccetera. Il titolo è giocoforza tecnico e apparentemente arido, però ricordiamo che in effetti noi parliamo sul nostro territorio di 54 alloggi dislocati in 3 comparti. In realtà, parlando di 54 alloggi, parliamo di 54 famiglie, forse qualcuno in meno perché qualcuno è sfitto, comunque la sostanza è che parliamo appunto di famiglie. La cronologia degli eventi e le modifiche societarie intervenute nel tempo sono state riprese nella delibera, sono state anche esposte qua, e per giungere purtroppo alla messa in liquidazione nel 2015 e alla nomina del liquidatore. Ecco, noi possiamo solo immaginare la preoccupazione per la situazione di incertezza e di precarietà con cui le famiglie assegnatarie hanno dovuto convivere in questo lasso di tempo, non tralasciando già che già in precedentemente, cioè alla nomina del curatore, le famiglie assegnatarie versavano sì i canoni, però a fronte di questi canoni non corrispondeva evidentemente la dovuta manutenzione degli alloggi e delle parti comuni. E quindi per questo noi a loro va tutta la nostra solidarietà per i disagi che hanno dovuto sopportare. Ricordiamo però che a monte della delibera che ci troviamo a discutere stasera ci sono le leggi nazionali e regionali, che non torno a citare perché appunto già elencate, che normano il percorso da seguire in caso di trasformazione degli alloggi realizzati con contributi pubblici da proprietà indivisa a proprietà individuale. E proprio perché parliamo di contributi pubblici che a suo tempo erano stati erogati, gli attori oltre al Comune sono la Regione Emilia Romagna e il liquidatore, che hanno condiviso un percorso per giungere a una soluzione che tuteli, come deve essere, le famiglie assegnatarie. Quindi la Regione ha individuato i criteri per addivenire alla trasformazione da proprietà indivisa, proponendo la vendita agli assegnatari attuali, e il Comune è tenuto comunque ad adeguare le convenzioni originarie e le adatte a suo tempo, che è quello che in effetti è stato fatto. Ecco, riteniamo comunque, come lo ritiene anche l'amministrazione, che prioritario sia tutelare gli attuali assegnatari, dando loro la possibilità di scegliere tra acquisto e locazione ad importi equi. E, niente, per il momento mi fermo qua. Grazie.
Bene, grazie. Consigliere Bianconi, altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi chiudo il primo giro. La parola torna all'assessore Di Garani, prego.
Grazie Presidente. So per dire che, guardate, se non ci fosse stato un lungo percorso di contatto, incontri, lavoro fra Regione, curatore, comuni, inquilini, ovviamente non si sarebbe giunti a questi atti. Questo magari non c'è scritto sulla stampa locale, però gli incontri sono stati davvero, davvero tanti, davvero molti. La Regione e il curatore hanno avuto un ottimo lavoro di collaborazione e per questo motivo si è giunti a questi tipi di punti d'arrivo. È logico che è un punto d'arrivo, nel senso che dall'altro c'è un curatore che ha un proprio compito, dall'altro c'è la Regione che ha un proprio compito, ci sono gli enti locali, ci sono gli inquilini che devono essere salvaguardati. Noi dobbiamo tenere insieme, abbiamo dovuto tenere insieme tutte queste robe qua. Ci abbiamo messo 18 mesi dall'approvazione della delibera della Giunta regionale per arrivare questa sera in Consiglio Comunale. Sì, per forza, nel senso che quella delibera individuava i criteri, poi non è finito lì, cioè nel senso che dopo quell'approvazione ci sono stati almeno altri 6 incontri, sono stati declinati i criteri su ogni convenzione. Infatti ripeto, questa sera noi non arriviamo in consiglio con uno schema di convenzione ampio sul quale rimettere le mani aperto, arriviamo già col dato puntuale e serve tempo, serve lavoro e i temi sono assolutamente complessi. Ricordo fra l'altro che, perché spesso si fa anche magari con anche la sede in commissione, forse non era chiaro, noi qua non stiamo parlando di una proprietà differita, noi qua stiamo parlando di un'altra roba, cioè nella proprietà differita effettivamente scalo alla fine, posso scalare in qualche modo anche alcune tipologie di importi dall'importo totale. Qua purtroppo l'alveo normativo in cui ci si muove è un altro, quindi non è così semplice arrivare anche a ottenere alcuni risultati economici come quelli richiesti, che io condivido, capisco, poi però serve ovviamente una cosa reale da poi porre ovviamente in campo. E anche molti temi che sono stati posti sono temi che non possono essere inseriti, tipo quelli dei mutui, quelli dei ratei, all'interno di queste convenzioni. Sono d'accordo per un percorso dopo, cioè io sono d'accordo per fare un percorso in Regione su quei temi. E sono d'accordissimo che deve essere sovrapartitico, cioè nel senso che deve andare ovviamente un percorso comune, su quello sono assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda gli assegnatari non residenti, guardate, in tutto il Monte Alloggi sono due i casi di assegnatari non residenti, ok? Quindi magari non dico i nomi e cognomi ovviamente, però possiamo ovviamente arrivare a individuarli, quindi sono i casi sono assolutamente due. Resta ovviamente restano i vincoli del PEP e resta il vincolo ovviamente che se uno degli assegnatari che acquista non fosse residente ha 6 mesi per richiedere la residenza, ma questo lo dice la norma, non è che ci inventiamo noi. Sul tema dell'abitabilità, è un tema reale, cioè per l'amor di Dio, è assolutamente vero. E sono stati fatti gli approfondimenti, e saranno prezzi aggiuntivi per gli assegnatari. No, non è vero, nel senso che Caser ha individuato un tecnico che sta lavorando già da un po', e sono stati individuati gli atti relativi al collaudo statico dell'edificio presso gli uffici competenti della Regione Emilia Romagna, è roba degli anni 80 ovviamente, e non ha il certificato di collaudo, quindi sono tutti gli atti del fascicolo funzionale alla determinazione del certificato di collaudo, quindi serve ovviamente collaudare, cioè quindi fare una nuova certificazione che non è un semplice certificato di idoneità statica, visto che gli atti ci sono, verrà prodotto a spese ovviamente non degli inquilini, ma a spese ovviamente di Caser, e quello che è questo tipo di certificazione. E idem anche per la certificazione degli impianti, quindi la dichiarazione di rispondenza, e ovviamente quando si parla di Caser è appunto la parte del curatore, sia la parte di asseverazione di conformità dell'edificio alle normative igienico-sanitarie. Questo ovviamente in questo caso si parla del DM del 5 luglio del 75. Quindi, per darvi l'idea, il percorso è un percorso che ha come primo obiettivo quello di tutelare ovviamente i diritti giustissimi degli inquilini, degli assegnatari, ma che comunque non sarebbe stato reso vero e reale se comunque tutti gli attori in campo non avessero fatto quella che era la loro parte. Quindi io credo che il percorso in questo vicenda assolutamente sfortunata e triste sia un percorso centrato e assolutamente importante. Poi ovviamente possiamo chiedere un sacco di roba, cioè possiamo mettere sul piatto qualunque cosa, però ripeto, dobbiamo inserirla in una convenzione di questo tipo che ha un inizio, una fine e dei contorni che per essere tali devono essere ben delineati. Poi tutto il resto, ovviamente, alla politica possiamo chiedere qualunque roba, però saranno atti diversi, successivi, fuori da questo tipo di convenzione. Grazie mille.
Bene, grazie Assessore. Secondo giro, chi mi chiede la parola? Consigliere Girotti Zirotti, prego.
Vado avanti con l'intervento, che è sempre un intervento chiaramente principale. In merito al prezzo di cessione, che dovrà essere poi determinato dal Comune, avevo chiesto in Commissione di prevedere una riduzione almeno per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalle assegnatarie regolarmente documentati. Avevo già fatto presente anch'io, l'hanno già richiamato altri, lo richiama lo stesso BD, siamo tutti consapevoli dello stato del degrado e della non manutenzione fatta in quegli edifici. Non mi sembra di aver visto il recepimento nemmeno di questa proposta. Credo che questo sicuramente, la politica può dire tante cose, le opposizioni possono proporre tanto, come abbiamo fatto a questo Consiglio Comunale, come facciamo in Regione e continueremo a fare in Regione, però qualcosino, forse recepire in più, uno sforzetto si poteva fare, perché questa è una proposta concreta e sostenibile anche in questa convenzione. Considerato che stiamo parlando di cittadini a nostro avviso traditi dal sistema cooperativistico, dall'ideale che non c'è, che non c'è stato, che hanno subito un ingente danno patrimoniale, che molto probabilmente dovranno sostenere altri costi, perché il tecnico, so anch'io che c'è un curatore che chiaramente cerca di fare tutto e c'è il tecnico incaricato, ma poi bisogna fare i lavori per avere quelle dichiarazioni di conformità. Il nostro voto ovviamente sarà comunque favorevole, siamo stati i primi a sposare questa causa e giustamente, confermo da quello che diceva l'assessore Vigarani, a interfacciarsi anche nel gruppo, anche in Regione. Ad ogni buon conto non posso non rimarcare la condotta di chi amministrava la Caser. E prima il CC Case, prima tanti consorzi cooperativi del patrimonio edilizio che avevano sempre questi fili conduttori, che amministrava la Caser e che l'ha portata fili conduttori di sinistra del PD
e che l'ha portata alla liquidazione coatta amministrativa e che addirittura ancora oggi, lo ribadisco anch'io e lo ribadisce fortemente anche la Lega, ha la velleità di divulgare suggerimenti e interventi politici, chissà se ve lo ritroverete alleato alle prossime amministrative, come in precedenza è stato qua, credo. Chiudo con una domanda, perché è una vicenda sfortunata e triste, ma che ha delle responsabilità, perché dire che è tutto questione del fatto e della sorte è troppo facile, a mio avviso. E quindi chiudo con una domanda. Se per caso voi lo sapete, o come noi auspichiamo, se il commissario liquidatore, per quanto anche in vostra conoscenza, ha avviato un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori che hanno portato Caser alla liquidazione coatta? Aggiungo anche un'altra domanda, l'avevo fatta in commissione, non so se potremo avere risposta, ovvero conoscere anche se questo comune ha pendenze con Caser. Come ho già detto, non possiamo sicuramente non votare favorevolmente finalmente la possibilità di avere il percorso da proprietà in divisa a divisa. Conosciamo anche un po' tutte le traversie che il Movimento 5 Stelle ha citato, le conosco perché ho un contatto personale, l'abbiamo avuto nel corso del tempo, non solo noi ma anche voi, lo sapete benissimo, la fatica che fecero queste donne. Che fecero queste donne e nonne per cominciare ad avere l'elenco dei soci, per convocare l'assemblea perché lo statuto diceva che no, e l'onorevole presidente, ex onorevole presidente e chiaramente la dirigenza competente non convocava le assemblee, non avevano neanche l'elenco dei soci. Abbiamo parlato insieme allora per dirgli iniziate questo percorso. Benvenga quello che va avanti con spinte più o meno spintanee, comunque che viene recepito, sperando che nella fase, come anche già proposto prima, la politica è qui anche per proporre, noi l'abbiamo fatto e continueremo a farlo e a vigilare in merito anche in Regione. Grazie, il nostro voto sarà favorevole.
Bene, grazie consigliere Girotti Zirotti. Altri interventi? Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Un intervento brevissimo in chiusura per dire che finalmente arriviamo verso la fine di questa lunga storia che è stata molto pesante per i cittadini coinvolti. Alcuni di loro si sono rivolti anche a noi e conosciamo qualche storia. In particolare anche per il fatto dell'abitabilità di Via Turati, siamo contenti di sentire dalle parole dell'assessore che sono iniziati con l'Audi per poi rilasciare le certificazioni per l'abitabilità, bene, anche se purtroppo è un processo che arriva con un notevole ritardo. Avremmo auspicato, anche l'abbiamo fatto anche in commissione, di riuscire a dare un aiuto ancora maggiore a tutti gli inquilini e ai cittadini coinvolti in questa storia, che ci hanno rimesso molto del loro. Per fortuna però, insomma, alla fine arriviamo a questi atti con cui si spera si sbloccherà nel migliore dei modi la situazione e finalmente queste persone potranno avere qualche certezza in più per il futuro. Per questi motivi il nostro voto sarà a favore. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Consigliere Bianconi, prego.
Grazie. Come già detto in precedenza, riteniamo prioritario tutelare le famiglie coinvolte in questa brutta vicenda. Siamo comunque convinti che Regione e amministrazione abbiano fatto in questo senso un percorso impegnativo, complicato e lungo, ma che ha comunque portato un risultato equo. Anche noi saremmo contenti se ci fossero la possibilità di avere ulteriori migliorie, però ci tengo a dire che comunque penso che sia facile contestare o proporre miglioramenti quando si è all'opposizione, ma quando si governa e si devono trovare soluzioni non è sempre così semplice, e io credo che l'abbiamo davanti tutti i giorni, insomma anche nel governo nazionale, questo risultato, diciamo. Quindi insomma è facile proporre, però poi dopo non è sempre semplice trovare le soluzioni. Grazie.
Bene, grazie. Consigliere Bianconi, consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Anche noi annunciamo il nostro voto favorevole a questa delibera, che speriamo dia un po' di respiro, un po' di certezze agli assegnatari, ai quali va la nostra solidarietà per tutto quello che hanno passato e che hanno subito in passato per le vicende di cui abbiamo discusso. Ci associamo alla richiesta del consigliere Zerotti di sapere se il commissario liquidatore ha avviato azioni contro i precedenti amministratori, cosa che riteniamo dovrebbe essere fatta quantomeno in termini di valutazione dell'attività svolta, ed eventualmente diciamo di azioni più incisive, più concrete. Prendiamo atto di quanto ha detto l'assessore riguardo al fatto che le spese per ottenere l'abitabilità non saranno a carico degli inquilini. Non abbiamo capito bene se abbiamo qualche certezza sulla sicurezza dal punto di vista statico di questo edificio. Devono trovare il certificato, capito? Non so se ho inteso bene. Quindi questo è un punto sul quale credo si debba porre attenzione. In ogni caso, come ho detto, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Bene, grazie consigliere Carini. Assessore Vigarani, per le conclusioni, prego.
Sì, modo molto breve. Ribadisco, sulla sicurezza o almeno dell'edificio non è che se manca la certificazione è sicuro, o se c'è la certificazione è sicuro. È chiaro che questo poi capisco che diventa la storia della vecchia scuola di Piumazzo, no? Facevamo un certificato di idoneità statica, era sicura, poi no, mancava il foglio, no, cavolo, non era sicuro. Non è così che funziona, insomma. Però a parte questo, il tema è: ci sono gli atti, c'è tutta la documentazione, è chiaro che serve il certificato, serve l'ultimo pezzo. Bene quindi che Caser abbia nominato un tecnico per fare questa cosa. Io però sulle altre richieste, sulle migliorie e quant'altro, io pongo solamente l'attenzione su una parte. Il prezzo di cessione individuato è il prezzo massimo, ok? Quindi vuol dire che da lì si scende, giusto? Quindi i casi in cui i condomini hanno fatto migliorie, hanno fatto dei lavori, che effettivamente è vero, cioè abbiamo fatto spese proprie in tanti casi purtroppo, ok, lì c'è il prezzo per trattare, ok, e scendere dal prezzo massimo. Il comune dov'è che entra? Entra per il fatto che entro 90 giorni va comunicato al comune il prezzo, ok, con l'istruttoria, quindi va comunicato il fatto che un cittadino ha aperto con il curatore, singolarmente, è vero, in quel caso, ha trattato il proprio alloggio, ha trattato una richiesta, c'è stato effettivamente una richiesta di acquisto con delle richieste anche da parte dell'inquilino, e l'iter si finisce ovviamente con la ratifica comunale. Ok, quindi non è che manca, quindi negli articoli di queste convenzioni ovviamente c'è tutto dentro, c'è anche il fatto comunque di poter predisporre e di poter avanzare presso il curatore le richieste legate all'abbassamento del prezzo. Ok, grazie mille.
Bene, grazie Assessore Vigarani. Allora a questo punto possiamo votare. Punto numero 6 all'ordine del giorno di questa sera. Leggo l'oggetto: alloggi realizzati nel comparto PEP 2 capoluogo via Verdi, nel comparto PEP 1 capoluogo via Turati, da cooperative edilizie Case Popolare e società cooperative ARL ora Caser, e comparto PEP Solimei capoluogo lotti 1-2 via Pertini, realizzati da coop edilizia API Vappanaro ora Caser, scioglimento di proprietà indivise e modifica delle convenzioni, repertorio 520/132 del 31/1080, dottor Enrico Osti, repertorio 8930/2584 del 20/11/84 e repertorio 46514/12663 del 20/11/2002, dottoressa Anna Maria Ceserani. Che è favorevole? Tutti favorevoli. Faccio riepilogo, 17 favorevoli. Diamo atto che il consigliere Cannoletta non ha partecipato al voto, il consiglio approva all'unanimità. Punto successivo, punto numero 7, domande di attualità, se ci sono domande. Consigliere Girotti Zirotti, prego.
Chiedo scusa. Allora, porto una segnalazione puntuale che ho ricevuto questa mattina a Piumazzo, riguarda sfalci dell'erba. Si tratta dell'area verde dietro la palestra, dietro l'entrata delle scuole, dove c'è il campo, ex campo di basket. Mi dicono che lì c'è l'erba molto alta, che è un covo di bisce ormai, e anche di topi, quindi se per cortesia provvedete al più presto andare a tagliarla, perché dice che c'è un po' un'infestazione. Porto quello che mi è stato riferito, chiedendomi se, come poteva fare a portare l'attenzione, quindi lo porto io in consiglio comunale. Poi chiedevo un aggiornamento, vorrei avere una puntualizzazione sullo stato invece della situazione di Villa Sorra. Siamo stati interpellati anche dal Modenese, quindi chiedevo un aggiornamento sullo stato della manutenzione, delle attività, degli eventi, un pochino qual è oggi lo stato dell'arte nell'ordinarietà della Villa Sorra. Grazie.
Bene, grazie consigliere Girotti Zirotti. Risponde subito assessore Bertoncelli, prego.
Allora, per quello che riguarda la segnalazione del verde, lo passo agli uffici, sono ripartite gli sfalci metà di questa settimana, appunto da Villa Sorra, e sono già sul capoluogo, quindi nel giro di qualche giorno ci sarà lo sfalcio anche della frazione di Piumazzo. Per quello che riguarda Villa Sorra, come ho già in parte anticipato, la manutenzione e la gestione del verde è in corso. Sono già stati fatti, vado a memoria, 3 sfalci di tutta il compendio di Villa Sorra ed è stato affidato alla ditta che gestisce appunto la manutenzione ordinaria del verde anche la gestione dei cestini, quindi la pulizia e la rimozione dei rifiuti. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane saranno fatti tutti gli interventi di potatura ed eventualmente abbattimento di piante secche, naturalmente limitatamente al periodo strettamente connesso alla, sempre al termine un po' non carino, vacanza vegetativa delle piante, e quindi si parte sostanzialmente da adesso fino alla fine di agosto. E per quello che riguarda la manutenzione degli impianti e la manutenzione edile siamo in corso con gli affidamenti. Per quello che invece riguarda il discorso eventi e gestione delle attività culturali eccetera, l'affidamento è in itinere. Noi contiamo di riuscire ad avere un affidamento per l'autunno di quest'anno. Grazie.
Bene, grazie assessore. Altre domande? Consigliere Carini, prego.
Grazie. Due segnalazioni che sono fatte dai cittadini. Una, ci dicono che all'incrocio tra via Parollare e via Noce c'è un cartello sulla destra, quando si viene da via Parollara, che impedirebbe la visualità, il cartello stradale, eccetera. E poi un'altra cosa, in via Medaglia d'Oro, all'altezza della ciclo pedonale che l'attraversa, c'è un avvallamento che è lì da molto tempo, niente di drammatico, chiedo solo perché la forma potrebbe indicare un cedimento della una forma allungata, un cedimento della condotta fognaria, perché c'è un avvallamento che ha proprio la forma tipica di una striscia. Quindi chiedo se la cosa è nota e magari di fare una verifica. Grazie.
Bene, grazie consigliere Carini. Se ci sono tre domande, magari consigliere Sant'Unione, prego.
Aggiungo solo una precisazione, che è questa, a proposito di Villa Sorra. Oggi pomeriggio abbiamo protocollato un'ulteriore interrogazione che chiede, lo anticipo, un aggiornamento anche sulla situazione, anche sullo stato degli eventi e attività varie Villa Sorra, e segnala anche e chiede appunto notizie sugli interventi in tema di sicurezza, cioè il solito problema purtroppo che si verifica delle spaccate nelle auto del parcheggio eccetera. Visto che insomma stasera l'assessore ci ha dato anche alcuni riferimenti rispetto allo stato delle manutenzioni anche degli eventi, chiedo insomma a questo punto se è possibile, ecco, anche su questa avere poi una risposta nei tempi contenuti dei 30 giorni previsti. Grazie.
Bene, grazie. Altre domande? Consigliere Franchini.
Sì, ne approfitto, visto che c'è l'assessore Gargano, mi hanno riferito che ci sono stati i tentativi di sfondamento delle porte di attività, piccole attività artigianali, su via Ripa Inferiore, dove c'è la Fiorella Peppina. Allora, io oggi ho visto che c'è una telecamera posizionata più o meno dove ci sono le suore, all'altezza delle suore. Mi domandavo se era una telecamera pubblica e se quella telecamera riprende diciamo tutta la via, perché ho visto che è molto bassa e quindi non so se ha uno scopo preciso di visualizzare solo un punto preciso o riprende tutta la via, perché altre telecamere io in quella zona non ne ho viste. E niente, per cui chiedevo questa informazione.
Grazie. Riusciamo a dare qualche risposta? E chi inizia?
Posso integrare?
Sì, prego.
Niente, volevo segnalare, non so se è stata fatta la denuncia, che sono già diverse notti che in via Nenni e via Limitrofe ci sono i ladri ai primi piani di tutti i condomini, inferiate o non inferiate che siano, che alla notte fanno il giretto e addirittura anche al pomeriggio, non solo alla notte. Grazie.
Ok, chi comincia, chi dà risposte? Assessore Gargano, prego.
Parto dall'ultima nota rispetto ai furti. Sì, in questi ultimi 10 giorni si sono verificati episodi simili non solo in via Nenni ma anche in altre zone e in particolare in una zona specifica di Manzolino. So che le autorità sono preposte, stanno seguendo questa situazione utilizzando tutte quelle che sono le opportune strumentazioni a loro disposizione. Per quello che riguarda la telecamera che mi diceva consigliera Franchini, devo verificare perché a memoria non ricordo se è una telecamera pubblica, ma credo di no, credo che sia una telecamera privata quella, però devo verificarla perché a memoria non mi sembra che quella che mi citava lei fosse una nostra telecamera, ma credo che sia una telecamera privata che comunque guardi una proprietà privata. Su quel tratto di strada mi sento di dire che in maniera specifica non ci dovrebbe essere copertura di videosorveglianza su quel pezzo di strada dalla Peppina che guarda in maniera specifica quelle vetrine, cioè da lì si fa un po' fatica. Abbiamo alcune telecamere che però vengono posizionate in base a ovviamente alle necessità di attività del comando di polizia municipale, dei carabinieri. C'è la possibilità appunto di gestire alcune telecamere che puntano anche su quella zona, e da verificare se in questo momento sono orientate in quella zona. domani verifico, poi le faccio sapere. Colgo l'occasione, Presidente, anche per quello che riguarda Villa Sora. Abbiamo intensificato soprattutto la parte di sorveglianza dei parcheggi con attività specifiche che in particolare stanno seguendo la Polizia Municipale, in particolare coloro che utilizzano le moto in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Altre aree verdi, utilizziamo le biciclette, direi più o meno quotidianamente facciamo dei passaggi nelle zone scoperte da videosorveglianza e, come ho già detto tempo fa, stiamo lavorando insieme ai lavori pubblici e tutti gli altri settori interessati alla copertura della videosorveglianza appunto di alcune zone, tra cui il parcheggio in questione che riguarda Villa Sorra, ma anche altre zone che ci auguriamo, insomma, potremmo riuscire a coprire, almeno dal punto di vista progettuale e spero anche esecutivo al più presto, magari anche già alla fine di quest'anno, però ovviamente stiamo mettendo in fila un po' tutto l'iter amministrativo e burocratico che riguarda questo tipo di intervento. Grazie.
Sì, ho preso in carico, ho già inviato la segnalazione agli uffici. Grazie.
Bene, ci sono altre domande? Ok, possiamo chiudere qua. Buonanotte a tutti.